è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Le galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Il grande ritorno, il grande ritorno della canzone principe della Zanzara.
Perché
dillo, che
l'ha fatto, che c'è il governo Monti, ce l'avamo ripromessi, sobrietà,
hai ragione.
Loden,
hai ragione, mi ero ripromesso di non mandare mai più, poi non ho resistito, non so perché. E ci sono stati pressanti richieste, devo dire, ci sono state pressanti richieste da parte
fax
di ascoltatori, perché non rimettete più questa canzone.
C'è stato anche un decreto di un magistrato che ha ordinato l'immediato ripristino della la magistratura l'ha deciso.
Naturalmente l'originale è di
Pippo Franco.
Eh beh, certo, del signor Pippo Franco.
Non ho capito, però quando dici che riascoltando, no, dici con tanti galli che cantano e troppe galline rispondono.
Sì.
E poi il grande giallo. E se i piccioni spariscono? E beh, tutte le papere piangono. È una follia questa.
Allora, una delle frasi del giorno è quella, la polemica ha avuto origine a Class TV, bisogna dirlo.
Certo,
Class TV. Ed è quella dei 500 euro degli sfigati di Straquadanio.
Sì.
La facciamo risentire prima nell'inizio della polemica Class TV e poi ieri Straquadanio da noi.
Non ho mai guadagnato 500 euro al mese, perché da quando ho iniziato a studiare mi sono fatto un mazzo tanto e ho guadagnato di più per merito. Chi guadagna con 500 euro al mese è uno sfigato per varie ragioni. Per varie ragioni, e per fortuna sono pochi, pochissimi in Italia, che hanno questi 500 euro al mese. Lo sa? Mi dica quanti sono che hanno 500 euro al mese, che guadagnano così? Quanti sono?
Io
in Italia
voglio, non lo so, però
poche centinaia di migliaia, anche perché se fosse vero avremmo i morti di fame davanti alle, per le strade, e non ce li abbiamo. Esca in qualunque città e trovi un morto di fame, se ci riesce, italiano, non ci riesce.
Questa l'origine, poi il seguito.
Cioè, più uno l'ascolta, più uno si arrabbia per la follia di Straguadagno.
Poi il seguito ieri da noi, sempre sullo sfigato.
E se i piccioni spariscono?
Sì, è uno sfigato, è uno sfigato, è uno sfigato. È una persona sfortunata, sfortunata. Sfigata la stessa cosa.
Non esiste chi guadagna 500 euro al mese.
Non esiste chi guadagna 500 euro al mese. Non esiste, tecnicamente non esiste. Parenzo, non li guadagna neanche lei 500 euro al mese. Ne guadagna molti di più.
Quanti ne guadagni? Quanti ne guadagni? Confessa, confessa.
Al mese.
Confessa, al mese 5-6 mila, di la verità.
Sì,
facciamo
sì,
quest'opera di grande trasparenza qui alla Zanzara.
Sì, ma facendo più lavori.
Quanto? 5.000, 6.000, quanto?
Adesso mi metti in imbarazzo. Mi
netti,
mette...
quanti ne guadagni netti?
Dunque, netti,
4.000,
dovrei
4.000.
Sentire. Ma faccio come poi, dici, ma non lo so. No, un po' di più.
5.000 netti?
Di più.
Più di 5.000 netti?
Saranno 6 netti.
Sì, una vergogna, sì. Assoluta. Una
lei
vergogna
quanti,
assoluta.
Sono Cruciani?
Dopo.
No, ora, traffico! Quanti
dopo,
ne sono Cruciani?
Dopo.
Quanti sono Cruciani? Comunque, voglio dire, se ho Straguadagno, che si deve vergognare.
Vabbè,
perché
stai zitto,
ha preso
dopo,
in giro migliaia
dopo.
Di lavoratori.
L'hai
scusa,
già detto ieri. La polemica riguarda i gay a Sanremo. I gay a Sanremo. Ora, io voglio abbracciare l'onorevole Concia.
Paola Concia.
Però e altre persone esponenti della comunità gay, però perché si sono arrabbiati con i soliti idioti? Cioè, qual è il problema?
No,
non si può rappresentare secondo loro il mondo gay in maniera un po' particolare,
grottesca. Che soliti idioti sono grotteschi.
Ho capito, ma è una cosa, certo.
No, ma infatti ha ragione lei,
francamente non ha senso.
Signora Concia ha sbagliato,
non mi sono piaciuti
me.
I soliti idioti.
Ski, 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 ta, 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 buru, 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 buru,
Adesso ve la mando naturalmente. Morandi, adoro i gay.
A proposito di ieri sera, io amo i gay, non ho niente contro.
Adoro,
adoro i gay.
Bisogna dire così, adoro i gay.
Si sono incavolati.
E se qualche sera sono un po' brillo.
No, adesso non ricominciare.
La Mussolini oggi a Omnibus, Monti ha un cervello della Merkel e una puntina di Sarko.
Io sarei contenta se Monti rappresentasse l'Italia in Europa.
E non è così.
Invece io credo che sia per il momento un commissario europeo con la faccia, col cervello della Merkel, con una puntina di Sarkozy, ed è un ventriloquo dell'Europa.
Monti, una Merkel con i pantaloni.
Si sono alzati
innanzitutto.
Vabbè, si sono alzati in piedi. Certo, è una Merkel coi pantaloni.
Ma lascia perdere quello
che è. Uno di loro.
Io
li riconosco,
italiano,
a pelle, li annusano, si annusano.
Vagamente in orgoglio. Tutto qua. Tutte le papere
piangono. Bene, intanto, mentre succede quello che succede in Italia con i dati sulla corruzione...
Eh beh, no, ma perché ci passa sopra
aspetta,
così?
Aspetta, abbiamo un ospite, sì. Eccetera, eccetera. L'altro giorno alla Camera, se non sbaglio, è stato deciso che i presidenti di provincia possono restare anche deputati.
Una cosa gravissima.
Il doppio incarico.
Una cosa gravissima.
Si presenta da noi a spiegare questa cosa il presidente della provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli. Buonasera.
Ah, buonasera a voi.
Eccolo. Come sta, signor Iannarilli?
Sta bene, te credo. Due stipendi prende.
No, uno stipendio. Mamma mia, perché Parenzo deve sempre dire inesattezze? Iannarilli, lo riprenda subito.
Chissà quale...
un solo stipendio.
Chissà per quale ha optato, diciamo, punto di domanda.
Per quello immagino più ricco, più cospicuo, o sbaglio?
Ora, intanto io non ho optato per nulla, io ero parlamentare, mi sono candidato a presidente della provincia e ho a suffragio universale, cioè dire si candida con la gente deve votare.
A suffragio universale, guardi,
questo non c'è dubbio.
Diciamo.
E sono stato eletto, quindi su questo, e credo che chi faccia doppio lavoro e ne prende uno di stipendio, mette pure, come dice lei, il tuo atto, ci mancherebbe, quello della, da parlamentare.
Ma è giusto, è giusto.
Però
ma è giusto.
Lo facciamo gratis, io vorrei vedere se lei potesse fare due lavori, uno lo fa pagato e l'altro lo fa gratis.
No, ma il problema non è
pagati. Tanto, scusi un attimo se le dico.
Prego.
Questa cosa qua, il problema non è tanto di farlo con il doppio stipendio, uno gratis e l'altro no. Il problema è fare due lavori, cioè la provincia di Frosinone è una provincia importante, adesso insomma do anche lustro alla sua provincia, no? È una provincia importante, immagino che lei la consideri molto importante come provincia. Come fa lei a fare il presidente della provincia di Frosinone e nello stesso tempo il parlamentare?
Lei lo sa l'attività parlamentare, gli orari quali sono dell'attività parlamentare?
No, me li dica, io sì, lo so più o meno, però mi dica quali sono i suoi orari.
I miei orari sono che io lavoro anche il sabato e la domenica in provincia di Frosinone, quindi lavoro dal lunedì e il martedì fino all'una alle due sono in provincia, di solito ripasso anche la sera quando torno verso le 7 le 8, il mercoledì complessivo si sta a Roma, il giovedì fino alle 2 le 3 si sta a Roma, giovedì pomeriggio, venerdì e sabato sono in provincia.
Cioè lei al Parlamento Roma... due volte a settimana?
Martedì, mercoledì e giovedì, quando siamo convocati
martedì sera ha detto che è a Frosinone.
Martedì sera spesso torno in provincia, verso le 7 e 8 sono in provincia, perché di solito il Parlamento alle 6 e 7 finisce.
Però scusi, io adesso ho controllato, credo che lei abbia un tasso di presenza dell'80%, no?
Quindi vuol dire alto. Vuol dire
alto.
Molto più alto di altri che non hanno doppi incarichi.
Certo, ma è una faticaccia però questa roba qua.
È una faticaccia, fare politica è una passione.
Quante ore al giorno lavora, scusi?
Io mi alzo tutte le mattine alle 6, prima dell'una non sono mai a casa.
Dell'una di notte?
L'una di notte.
Dalle 6 del mattino
a luna di notte. Una famiglia ce l'ha?
C'ha una moglie, figli?
Sì, ho tre figli anche.
E quando li vede?
E come fa? Bravo.
Li vedo poco. Purtroppo ho fatto una scelta di vita dove bisogna a me fare il parlamentare o il presidente della provincia, non me l'ha obbligato nessuno.
Beh no, questo
è
non c'è dubbio.
Di vita.
Scusi un attimo, Iannarilli, ma sua moglie non è incazzata come una bestia? Scusi se le parlo così.
Abbastanza.
È abbastanza.
E cosa le dice? Cosa dice? Ianna, come la chiama?
Antonello, perché Iannarilli
ma
è cognome.
Magari chi ne sa, magari un
ma che dice? Non la spinge, lascia sta provincia, lascia il Parlamento, scegli.
Ma
no?
È finita, però dai, è finita. Fra la prossima volta non c'è la totale incompatibilità. Quindi non c'è nessun problema.
Ma veramente era già scattata? Poi la Camera ha deciso.
No, non è scattata. Allora la norma, la Corte Costituzionale.
Sì, questo lo so. Però mi scusi un attimo, Iannarilli. Sì, però poteva essere estesa tranquillamente anche alle province. Però.
Perché la Corte Costituzionale non l'ha estesa? Lo domandi alla Corte.
Iannarilli, secondo lei è giusto fare il parlamentare presidente di provincia? Mi dica la verità.
Secondo me sì.
È giusto.
Secondo me sì, per due motivi. Intanto si ha un'esperienza amministrativa.
Sì.
in cui non è semplice oggi amministrare, specialmente gli enti pubblici, con le difficoltà
e poi?
Ci sono. Poi la mia persona ha dato la possibilità al centro-destra di vincere. Noi erano 15 anni che
vabbè,
non
ma quello che c'entra?
Questo c'entra per il partito.
A me ci mancherebbe pure governare un governo di destra e un governo di sinistra sono due cose ben diverse.
Ma scusi, Iannarini, quanto ci costa la provincia di Frosinone, ad esempio?
Ma che c'entra questo?
Perché le province devono essere eliminate.
Vabbè, quello è chiaro.
Il PDL l'aveva messo nel suo programma elettorale.
Torniamo dopo il traffico, perché Iannarini è una persona che combatte.
Sì, mi piace molto.
Sento che combatte come un leone. Traffico, torniamo subito. Eccoci qui la Zanzara con il presidente della provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli del PDL.
Deputato.
Nonché deputato, adesso lo recuperiamo, è caduto il telefono. Intanto Cristian da Taranto, buonasera. Cristian? Non c'è, Giuseppina da Roma.
Sì, buonasera.
Prego, dica.
Salve. Dunque, parliamo del discorso di straguadagno di ieri sera.
Può parlare di quello che vuole, signorina Giuseppina o signora Giuseppina.
Allora, guardi, il fatto della frase di straguadagno, diciamo che siamo ormai abituati a tutto, a sentirli sproloquiare in qualunque ora del giorno.
Bravo.
Per cui non è tanto quello, quanto il fatto che ci si rende conto che questa gente,
sì,
essendo stata votata nel modo in cui è stata, cioè non è stata votata, essendo stata mandata in quei posti così importanti, così
allora?
E che cosa succede? Che adesso loro, quando tu li guardi, io sono in una famiglia che vive, che vive di politica,
sì,
viviamo di tutt'altro, ma è una famiglia che fa politica da una vita.
Allora signora, vada al sodo però, mi spieghi.
E niente, che lo sguardo di questa gente è vuoto, cioè loro guardano oltre.
Mentre che vuol dire,
tu parli,
vuoto, guardano oltre.
Loro, mentre tu parli, hanno tutto un altro mondo, hanno tutta un'altra realtà, sono tutti dei miracolati. Dei miracolati che si trovano
più,
lì
meno,
per caso, per
ho
caso.
Capito, non è che sono tutti dei miracolati, c'è anche gente che vuole fare politica e la fa in maniera e la fa per affermare i propri ideali, per proporre delle cose che
magari lo sa che sono delle belle frasi, ma
non sono tutti così,
no,
ma non sono tutti così,
no, però quando uno si esprime,
guardi, lei
quando uno ha ragione la signora
Iannarilli, adesso stavo sentendo
un attimo solo è di nuovo con noi, allora che cosa ha da dire
adesso Iannarilli? È pazzesco, ma sentito,
perché?
Io mi alzo alle 6, ma mio
perché?
Figlio
beh,
lavora,
se
questo è vero,
mia figlia lavora a Roma,
beh, ma che vuol dire, scusi,
da una vita alle 6 vanno a letto a lui.
Eh beh, ho capito,
cioè,
ma non è che ha fatto il pianto, non è che il signor Iannarilli, presidente della provincia di Frosinone, nonché deputato, ha fatto il pianto. Ha detto che lavora dalle 6 di mattina fino all'1 di notte.
No, ha detto che la moglie si incavola e guarda.
Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Giuseppina, se la moglie si arrabbia.
Anche perché lei, io lo so che ormai ho capito come ragiona, giustamente deve portare avanti il suo discorso.
Quale discorso? Io devo portare avanti la baracca, il programma, che discorso?
Fa benissimo, guardi, nessuno come lei fa il suo mestiere.
Scusi un attimo Giuseppina,
proprio.
Resti lì, Iannarilli, io voglio capire una cosa, allora...
Ecco, dove era finita?
Perché no? Voglio dire, la vita è già complicata. La famiglia è importante, il doppio incarico secondo me è una cosa che non fa fare bene né l'uno né l'altro, cioè uno secondo me non fa bene né il deputato né il presidente.
Faccia una cosa, prova a chiamare in provincia, chiama qualsiasi dipendente, dica la mia presenza e la mia attività nella provincia. Prova a farlo direttamente.
Ma è anche un problema di qualità, uno può anche lavorare 24 ore al giorno, però c'è un problema.
Sono scelte di vita che uno si fa. L'ho fatta perché la passione, io nasco politicamente, non sono stato uno di quelli come sentivo parlare prima, ho sentito qualche accenno, no?
Sì.
Io nasco da una famiglia molto unica, mio padre faceva il falegname.
Sì.
Sono stato eletto 3 volte al Consiglio regionale con il voto di preferenza.
Sì, ma nessuno dice che lei non abbia consenso e non abbia voti. Punto.
Elettorale vuol dire che ho capacità, perché le risposte che ho dato.
Ma su questo non c'è dubbio, però. Il problema
Iannarilli, scusa.
Possibile farlo, l'ho fatto, punto. Non lo rifarò, non lo rifarei più, perché comunque i sacrifici sono tanti, però ormai è finita, la prossima volta la storia è chiusa, o farò tra parte il presidente, l'hanno cancellata le province, quindi ormai è finita, quindi non c'è nessun problema.
Sì, scusi, ma lei, secondo lei è giusto cancellare le province o no?
No, è un errore madonnale che si racconta
con
le cancellate. No, è un errore madonnale.
Scusi, Iannarilli, lei
quanto costa la sua provincia?
Nel programma elettorale del PDL,
ecco.
Nel programma elettorale del PDL.
Cioè era per le aree metropolitane.
No. Le aree metropolitane è un escamotage che non ci sarà mai.
Fatemi parlare un attimo ora a me.
Sì, no, ma lei sta parlando benissimo.
Le posso dire una cosa?
Mi dica.
Noi abbiamo sulla Costituzione 3 gli enti, lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
Ma si può anche cambiare la Costituzione.
Mi facci parlare. Prima di cancellare cancellare gli enti eletti democraticamente, cancelliamo gli enti inutili che vengono nominati, come si suol dire, i trombati della politica. Abbiamo i consorzi di bonifica, gli altri.
Ma una cosa non esclude l'altra, che dice?
Ma no, le possono escludere l'altra, anche perché noi viviamo una provincia di Frosinone dove siamo, purtroppo paghiamo.
Ma
una
quanto costa la baracca lì? Scusi, ci dica una cosa.
Un presidente di provincia prende 3.000 euro al mese, un assessore prende 1.800 euro al mese, un consigliere 900 euro al mese.
Sì, ma è tutto quello che si porta dietro la storia delle province.
I dipendenti delle province, sì, quando si farà la norma di cancellazione, passeranno alle regioni, da come, sì, si discute in questo.
Guardi, è un discorso lungo quello sui risparmi. Sì. Io gli volevo chiedere un'altra cosa. Scusi un attimo.
Prego.
Lei è vero che vuole staccare la provincia di Frosinone insieme ad altri per fare una regione autonoma?
Una nuova regione.
Una nuova regione. La ventunesima regione.
Lo sa le province del Lazio quanto perdono il rapporto a Roma nei territori delle quattro province?
Ma non è questo il punto.
Ma che regione vuole fare?
445 milioni.
Vabbè, ma lasci perdere queste cose. La ventunesima, come la vuole chiamare? Come la vuole chiamare sta regione?
Una nuova regione, la troviamo il nome, non si preoccupi, si trova il nome.
Ma che si inventa il nome della regione?
Bisogna semplificare gli enti e lei ne vuole mettere un altro.
Purtroppo ognuno fa il suo mestiere, è difficile spiegarle le motivazioni in 4 minuti.
Ma non ci possono essere motivazioni per creare una nuova regione, è impossibile.
Lei lo sa che le province del Lazio, se le escludiamo da Roma, dal PIL di Roma, le province del Lazio, sarebbero l'obiettivo 1, cioè dire ancora possono avere risorse comunitarie.
Sì, vabbè, ma lasciamo perdere.
Sembra per avere soldi. Per avere soldi dall'Europa.
Anche per avere soldi direttamente dall'Europa. Lo sa che con la sanità, con il programma che ha fatto la Polverini, noi siamo messi con Roma.
Scusi, in che commissione è lei in Parlamento?
Ambiente e lavori pubblici.
Ambiente e lavori pubblici.
Sì.
Ci va?
Come non ci vado?
Ci va. Vabbè,
adesso bisogna anche firmare la presenza, quindi siamo costretti ad andarci.
Lei come fa a essere così ubiquo? Quello non mi chiedo io. Cioè, è un lavoro pazzesco. Perché non si dimette?
Perché devo dimettere? Sono stato eletto dal popolo.
C'entra eletto dal popolo?
Tanto
di cappello ai voti. Tanto di cappello ai voti.
Parliamo di democrazia. Che ogni popolo ci segna il suo governatore.
Se ha consenso, quindi, perché non si fa eleggere pure al consiglio? Al consiglio
di quartiere,
regionale,
di zona.
Al consiglio di zona.
L'ho fatto.
No, tutto insieme.
Allora, dica la verità. Dica la verità. Ho due incarichi e me ne vanto e me ne fotto ho due incarichi e me ne fotto.
Il mio vanto è essere stato eletto dal popolo.
Me ne vanto
senza nessun problema, me ne vanto senza nessuna difficoltà.
Allora, giornale radio delle 19. Qui pronti con la zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta.
Pronti,
caro Parenzo,
a combattere fino alle 21, anzi 20 e 57 per l'esattezza.
Perché sei così preciso stasera? Sei anche un po' malato,
raffreddato. Sono molto raffreddato, sì, sono costipato, un po' di influenza, ma questo non interessa a chi ci ascolta.
E allora via con i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Germania, si dimette il presidente Wulff, indagato per un prestito a condizioni vantaggiose, e la Merkel rinvia la visita a Roma. Tra Merkel, Monti e Papademos, telefonata in vista dell'Eurogruppo di lunedì, fiducia nella possibilità di un accordo per salvare la Grecia. Lavoro, per Fornero la riforma deve puntare su sussidi di disoccupazione e meno sulla cassa integrazione, sgravi fiscali per donne e sud. Vertice Alfano, Bersani, Casini, riforme istituzionali e legge elettorale entro il 2012. Fra 3 settimane la bozza in commissione. Processo Rubi, parla un agente che arrestò la marocchina. In questura nessuno era convinto che fosse la nipote di Mubarak. Auto blu, primi tagli, ma restano gli sprechi. In Sicilia 1200 vetture, il doppio che nel Lazio. 12 anche nel paese di Botticino, 10.000 abitanti. Costa Concordia, immagini sottomarine mostrano che la nave rischia di inabissarsi. Si sta sgretolando lo scoglio su cui poggia.
Eccoci qui. E abbiamo subito in collegamento il nostro Francesco Renga da Sanremo.
Va, meno male, va.
Ciao,
meno
Francesco.
Male. Ciao a tutti, come state?
Ciao, bene, Franci.
Bene,
bene, bene. Angelo.
prenditi, ma solo quella però.
Prenditi cura di lei.
Ma non sei capace.
Lo sa.
Però, però.
Però è la molla.
Però ci prova, ci prova, ci prova. Allora, Francesco Riga questa sera in compagnia di una persona che sicuramente non conosce perché non è, come dire, nota ai più, però sì, ci sta facendo discutere e combattere come al solito. Il presidente della provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli.
Far dialogare il signore Iannarilli, di cui
ma non deve dialogare
con il grande Renga, cioè
adesso,
una roba
devi,
comunque
devi,
va benissimo.
Iannarilli,
cioè,
è una brava persona,
lei
è un
ha il signor Renga, no lei è uno scandalo, lei ha il signor Renga in collegamento in diretta al festival di Sanremo, che ci svelerà chi vincerà il festival, perché bisogna dirla tutta,
assolutamente,
tra pochi,
assolutamente.
E lo facciamo dialogare con il signor Iannarilli.
Ma perché, che c'ha Iannarilli? Che c'ha la lebbra? Che c'ha?
No, non è la lebbra, Iannarilli che difende.
Iannarilli, scusi, la difendo io, lo perdoni, lo perdoni perché non sa quello che
può
dice.
Può difendermi da solo, non c'è problema.
Iannarilli, lei tra l'altro, ora che parliamo, lei è deputato del PDL, presidente della provincia, lei è tra quelli che crede davvero che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak?
Non è un tema che mi interessa.
No, ma lei cosa votò lì? Cioè votò come?
Ho votato a favore di Berlusconi.
Ma fate bisogno, beh, ma no, sì, però crede davvero che con sincerità, ora possiamo dirlo a distanza di mesi.
A distanza di mesi, la polemica è passata.
Iannarilli, due punti. Lei crede davvero che la signorina Ruby Rubacuori?
Non ho detto questo, ho detto che ho votato contro l'uso delle intercettazioni contro Berlusconi.
Ma nel merito, nel merito. È la nipote di chi sta Ruby? Nel
non
merito.
Conosco, ma sicuramente ci avrà qualche zio, questo è senza ombra di dubbio, ma non so chi è nipote. Manco mi interessa.
Ci avrà. Avrà qualche zio, devo dire che è una risposta fenomenale da parte, sì, di Iannarilli. Comunque, lei votò per, in quell'occasione, diciamo, non gliene fregava niente del merito, votò per Berlusconi,
no,
diciamo la verità.
Pure.
Giusto?
Sempre.
Sempre, a prescindere.
A prescindere, lei vota. A prescindere, voterebbe per Berlusconi.
A prescindere.
Come a prescindere? Cioè, manco guarda, a occhi chiusi.
A occhi chiusi voto, sì.
A occhi chiusi.
Senza neanche vedere le carte.
No.
Bravo.
Ha capito Renga?
Renga, capito?
Capito? No, devo dire, non fa onore a nessuno, eh.
Ha capito?
Vabbè, questa è una sua opinione che non fa onore a nessuno.
È certo che è una sua opinione. È certo che è una sua opinione.
Assumo la responsabilità dell'opinione.
Intanto Berlusconi è stato uno che è stato eletto anche quello dal popolo e ha vinto le elezioni.
E beh, questo che c'entra?
C'entra mai niente, questo vede non c'entra mai niente. C'entra mai niente la volontà popolare.
No, però scusi, la volontà
popolare. Iannarilli all'attacco di Renga, ti rendi conto? Iannarilli
all'assassino.
No, ma nel senso che lei
Renga non me ne frega proprio niente, capito? Cioè, non mi interessa, manco io che pensavo che mi interessa di Renga. Ognuno fa il suo mestiere.
Ma come? Ma che dice?
No, ma certo, ci sta tutta.
Iannarilli all'assalto di Renga.
Scusi, Iannarilli, ma lei ha quella poltrona lì di presidente della provincia?
È scomoda, è molto scomoda.
Però è insieme presidente della. Scusi, è deputato, ci resta molto. Attaccato proprio con la colla, mi sembra.
Assolutamente no,
no,
io non ho fatto nulla, ho vinto solo le elezioni. Poi se c'era
Aridaglie questa elezione.
No, è fondamentale vincere le elezioni.
Ma ho capito, non è che uno può fare tutto, no, si candidi pure a condominio.
Ma non si preoccupi, se c'è necessario, magari dove mi devo candidare, non si preoccupi. Faccio quello che mi devo.
Ma lei, scusi, Renga, gli vuoi chiedere se nel condominio dove abita il signor Iannarilli, a meno che non abiti in una villa privata?
Faccio altri lavori che fare il, diciamo, rappresentante di un condominio. Grazie a Dio lavoro anche.
No,
anche
non è mica una cosa disdicevole fare il rappresentante.
No, non è disdicevole, ognuno fa il suo mestiere, non faccio
il. Era una battuta, Iannarilli.
Ma
la cosa è questa, cioè lei, siccome ha detto l'importante è essere votati, non è che si è candidato pure a fare il rappresentante di condominio dove abita, no?
Ma perché non ci provate voi qualche volta a candidarvi?
Ma non ci interessa, va d'accordo.
Non mi interessa.
Renga, lei si vorrebbe candidare in politica?
No, ma tu se va, no, assolutamente no, non deve essere facile, io questa cosa a onore del vero bisogna dirla, però insomma non è che una volta eletto poi vabbè, cioè, puoi fare quello che ti pare,
assolutamente no, assolutamente non si può fare quello che si vuole.
Quindi se sbagli dovresti avere anche qualcuno che ti hai sbagliato, ecco, quindi come mai invece Berlusconi no.
Però non scusi, Iannarilli, lei però ha espresso un modo di, come dire, di porsi nei confronti di Berlusconi che è, direi, fondamentale.
Ma perché so abbastanza bene cosa significa la battaglia di Berlusconi, la magistratura e cosa gli ha fatto.
Per cui lei, qualsiasi cosa passa in Parlamento e Berlusconi dice devi votare così, lei vota così.
Scusi, scusi, ma se la legge vieta l'intercettazione a un parlamentare,
scusi, ma la si stava decidendo un'altra cosa,
sì, cioè, è un altro discorso, anche io questo sono d'accordo, sì,
prima
no?
di poter intercettare bisogna
ma
avere,
sì, ma quello siamo d'accordo di tutto,
e mi sembra che l'hanno fatto i giudici senza chiedere l'autorizzazione, è qualcosa di illecito, quindi se vogliamo andare in merito a questo hanno fatto delle cose illecite.
Vabbè,
gli stessi giudici.
Senta Iannelli, adesso non ci impelaghiamo in questa cosa.
Ma canta?
No, bravo Renga, sì.
Bravo, domanda Renga.
Grazie Renga.
Iannarilli, sì, lei canta?
No.
Non canta,
no,
niente?
Nulla.
No.
Non so, è Forza Italia. Lei era di Forza Italia?
Sì, ero di Forza Italia.
Come ci accenni là?
Com'era la canzone? Se la ricorda?
1993 sono stato uno dei primi fondatori del club di Forza Italia.
Com'era la canzone all'epoca?
Com'era l'inno? Lasci vedere adesso, non so cantare, lasci vedere.
Ma è bellissimo. Forza Italia,
che siamo tantissimi.
Renga, com'era?
E abbiamo tutti un sogno dentro il cuore.
Ma tu la sai,
qualcuno diceva, Berlusconi a San Vittore, qualcuno diceva,
come?
Forse, avete votato pure Forza Italia nel passato?
Ma io sì, qualche volta l'ho votato, non me ne vergogno di dirlo, l'ho già detto pubblicamente.
Non è una vergogna per votare qualcuno, non è una vergogna.
No, chi l'ha detto?
No,
perché
no, anzi,
è che si può cambiare, no? Ogni volta si vota, si fanno le elezioni apposta ogni 5 anni, uno può cambiare.
Assolutamente, solo che uno magari non dovrebbe fare, secondo me, insieme il presidente della provincia e il deputato, ecco, sì, perché sono due cose che magari ci vuole un po' di impegni in ognuna
ora,
delle due.
Le ho detto, lei per fare una prova del 9, no? Faccio una telefonata in provincia,
ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega?
No, ma io sono sicuro.
Ma secondo lei perdo tempo a chiamare la provincia di Frosinone, adesso, con tutto il rispetto, caro Iannarilli?
Non credo sia una perdita di tempo, non credo sia una perdita di tempo fare una verifica, no?
No, ma lei ha ragione, probabilmente noi troveremo dei funzionari che diranno il presidente è la persona più straordinaria del mondo, è un lavoratore indefesso,
il numero uno. Bravissimo.
Ma io ci credo che lei lavori 20 ore al giorno, il punto è questo, pensi un po' alla famiglia, a fare il lavoro da deputato.
Ci pensa,
mi ha detto che sua moglie è incazzata nera per il fatto che lei fa...
Non si preoccupi.
Non è incazzata
ma
nera.
Ma dov'è adesso lei, ad esempio?
Com'è? Io sono a Milano perché domani c'è la BIT.
A Milano?
La BIT?
Pure a Milano va! Ma scusi,
che fa
a Frosinone,
Milano?
Frosinone, Roma, la Camera dei Deputati, ha trovato pure il tempo di andare alla BIT a Milano, ma lei è...
Alla fiera del turismo?
Lei è, si divide
a rappresentare la mia provincia con onore.
Ma chi c'è poi alla...
C'è il turismo, c'è Frosinone.
Qual è il piatto tipico di Frosinone, Presidente?
Le fettuccine, l'abbacchio allo scottadito, pasta e fagioli.
E che si porta? Abbacchio a Milano?
Che quella è la vita del turismo. Va bene, un abbraccio Antonello Iannarilli, grazie. Grazie, lei è meravigliosa, ha un accento sociaro che mi fa impazzire.
Bellissimo.
Francesco, allora, dammi la tua terna, adesso me la devi dare, la tua terna.
La mia terna, diciamo, dei finalisti?
Beh, no, i finalisti, cioè i tre che arrivano nei primi...
Primo, secondo e terzo.
Sì, primo, secondo e terzo, su.
Allora, però poi meno sfiga, non vorrei essere poi tacciato di...
No.
No.
Vabbè, ma che ti...
No. Io ovviamente non mi ci metto.
Le tue, no, beh, no, se ti senti, se te lo senti, mettiti.
No, non me lo sento.
Ah, non te lo senti?
No.
Ma lo dici per scaramanzia o lo dici per...
No, non lo sono sentito nemmeno la volta che vinsi, proprio non lungi da me il pensiero, non accarezzo nemmeno l'idea. Però io direi Emma...
Emma prima?
Io sì, o Emma che se la gioca insieme a Noemi, e poi ci infilerei un... così a occhio e croce potrei infilarci un Bersani... Parente, ma punto di domanda, no.
sarebbe bellissimo se Bersani vincesse il Festival di Sanremo, partirebbero le ironie più incredibili.
L'avevo preso per il culo durante le foto, mi ricordo che girava, ma parente, scusa, perché sai, non sembra qui. Vale tutto, però
Emma,
e poi
Noemi...
metterei un primo della critica al mio amico Eugenio Finardi, io la vedrei così.
Allora, Emma prima, Noemi seconda, terzo Bersani?
Se dovesse essere la gioca con Noemi, Emma
Noemi...
femminile.
Al femminile.
Ci potremmo mettere anche dentro una Nina Zilli, però,
eh? Beh, allora decidi.
Beh, no, facci una terna, per cortesia, che sia quella, dacci delle
Intanto
certezze.
senti questo splendido Come la sigarra, cantato ieri, voglio fare un regalo perché non era male per niente, da parte di Olga D'Antona, vedova D'Antona, deputato del Partito Democratico, stupendo, senti.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra.
Beh, voto molto alto, voto molto alto.
Un po' tremolante, ma credo dovuta alla tensione un po'.
Come la tensione?
C'era questa vocina che un po' trema. Però,
alla tensione.
Aspetta. Ah, la tensione, la tensione.
Se avevi capito, alla
pensione, pensa sempre ai soldi. No, sono Cruciani, pensa ai soldi sempre.
Quindi sì, però voto alto, una vocina limpida, sì, farei non altissimo, però... Per la canzone, insomma, considerato tutto, pronuncia e tutto, io farei anche un 7,5.
Va bene, poi lunedì sarai con noi a decidere tutto. Allora, vogliamo chiudere in che modo? Innanzitutto stanno arrivando quelli del Valle occupati, io non ne posso più di questi.
Ma ormai a questo festival, diciamo, Celentano...
Il Valle.
Sì, vengono tutti, vengono. Adesso verranno i precari, verrà anche Scilipotti, secondo me, alla fine.
Perché non sei andato tu a sostenere il Valle?
No, assolutamente.
Io voglio che la cultura sia
tu immaginavo, Beppe,
ma anch'io su questo sono d'accordo con, cioè, giusta la battaglia, mi piacciono, mi divertono molto queste battaglie, però non si possono chiedere soldi pubblici per tenere in piedi dei teatri che poi non hanno botteghino, purtroppo, secondo me.
Cioè, assumere responsabilità della cosa,
il botteghino è l'unica cosa che conta,
funziona,
il denaro
non funziona anche, cioè,
o si paga per fare,
perché bisogna finanziare tutti i teatri d'Italia. Ma il Valle fa delle
cose che valga in assoluto, quindi per tutto quanto, quindi non solo per i teatri, quindi sono d'accordissimo anche su questo.
Esatto, no, ma io la penso.
Dunque, Renga contro quelli del Valle occupato.
No, dai, Cruciani, che poi mi crocifiggono qua.
Non venite a Sanremo a romperci le scatole pure voi dopo Celentano. Dimmi, questa la si può dire, basta con sta cosa di trasformare Sanremo in una sorta di vetrina. Questa si può dire o no?
Beh sì, questo si può dire, ma se si usa, insomma, come con la Scala, sono occasioni in cui poter.
Lo so, però fateci cantare e non venite qua con i vostri striscioni, con le vostre.
Siamo altro da fare, diciamo.
Possiamo...
Siamo impicciati già, siamo già impicciati di nostro.
Possiamo dire anche così, amici del Valle, venite e fate la foca con Papa Leo, anche la foca si può fare, no? Gli amici del Valle fanno la foca. Lei non sa cos'è la foca.
No, non ho capito niente di questa cosa tua, però vabbè, lasciamo perdere.
Mia, ma milioni di persone che hanno visto Sanremo fatto la foca.
Io vedo distrattamente, sento le canzoni, in particolare quelle di Francesco.
Non sapere la cosa della foca è quasi pari alla questione.
Vabbè, allora 10 secondi per chiudere con la tua canzone di stasera, ancora di domani.
Sentiamo 10 secondi,
voglio solo 10 secondi, perché la nostra canzone, il nostro amuleto.
Lei è il nostro, sì.
Devo cantare?
Sì, 10 secondi.
Aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta. Sei la cosa che più mi spaventa. Bellissimo.
Allora, lo sai che cosa ha detto Selvaggia? Sai cosa ha detto Selvaggia Lucarelli? Sì. Ha detto, non
guarda,
so se
che me l'hanno letto, che...
una cosa spettacolare. Per par condicio voglio Francesco Renga senza mutande sul palco. Naturalmente non lo farà, immagino, no?
Dubito.
Però non è male la signora Lucarelli,
Lucarelli io ammolla anche lei.
Tu dormi con il pigiama.
Questo lo facciamo sentire la signora.
Diamo anche alle ragazze che ascoltano. Cioè, il signor Renga, quando si corica, mette il pigiama, o mette solo dei boxer, o non mette nulla. Diamo anche degli elementi.
Dovrai coricare con me per saperlo.
No. Cosa che molto difficilmente.
Che orrore.
Molto difficilmente avverrà. Un abbraccio a Francesco Renga, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao. In bocca al lupo,
No, credi, non fare questa, mamma mia. Perché? Non capisce niente.
Viva il lupo.
Borsa, ci sentiamo lunedì.
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il bel disario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Bene. Siamo ormai alla conclusione, caro Parenzo, di questa nostra incredibile rassegna. Mettiti bene la cuffia perché non si.
No, ma io sento.
Perché
meglio,
sei indecente.
Così. Sento meglio.
E la conclusione dobbiamo fare ascoltare per par condicio.
Io sto dopo twittando l'ospite intanto.
Dopo la splendida esibizione di Olga D'Antona di ieri sera. L'esibizione, diciamo, un po' meno, secondo me, naturalmente, qui ci sono telefonini che si accendono da tutte le parti. E un po' meno. Come definirla? Un po' meno. Non voglio essere troppo cattivo.
Quello.
Va bene,
che
sentitela voi. Tanto poi voterete fino alle 8 sul sito della Zanzara. Domani, lunedì, grande finale con Francesco Renga ospite, eccetera, eccetera.
Ma lunedì dove sarà Renga ospite? In studio?
Non lo so, vediamo. Se vince, sarebbe
straordinario. Dettagli.
Chi c'era? Sì, che è Gabriella Giammanco che canta Caterina Caselli. Via.
100 giorni. 100 ore, o forse
100 minuti mi darai, una vita, 100 vite, la mia vita in cambio avrai.
Bene, 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 fino alle 20, fino alle 20, questa è l'esibizione dell'ex fidanzata del signor Minzolini.
Vabbè, questo adesso dettagli, diciamo.
Ieri si è arrabbiata molto quando gliel'abbiamo ricordato, però noi siamo un po' giocherelloni, ogni tanto, ogni tanto scherziamo. Bene, 800 24 00 24, è con noi Francesco Rutelli.
Beh,
buonasera. Ciao ragazzi, buonasera.
Come sta?
100 vetrine rotte, direi. 100 vetrine
con questa, con questa voce.
Quando c'è l'acuto, no? Che ben giù il lampadario di cristallo.
Senta, a proposito di Sanremo e di canzoni, se lei fosse stato il direttore generale della RAI, la signora lei, cosa avrebbe fatto con Celentano?
Ma niente, ragazzi, ma se in Italia ci spaventiamo perché ci sono delle voci critiche, anche bizzarre, ma l'Italia, diciamo, deve essere fatta non solo di voci conformistiche. Oh, quindi, vedi, a mio avviso, Celentano, per carità, Celentano che canta 9 e mezzo,
poi per me
Celentano canta azzurro 10,
il
10,
top
10 e lode, Celentano le sue pause 8.
Diciamo, Celentano su Avvenire,
Celentano e i suoi discorsi, gli diamo il voto a piacere perché è una espressione di libertà, ma mica è diventato un guru politico. Allora, voci critiche, adesso vuol dire Sgarbi,
esatto.
Ma io non sono d'accordo tante volte, ma va bene Sgarbi in un paese come
però
il nostro,
50 minuti con 13-14
ecco,
milioni,
quello è un paradosso perché in fondo Celentano, che è un grandissimo cantante, un grande creatore di, no, di musica, di fatti della musica, ha imposto le parole anziché la musica al Festival della Canzone Italiana, e questa è una cosa un po' strana, mentre è più tradizionale che lo possa fare in un programma di intrattenimento, no?
Ma lei dunque se ne frega del fatto che di quello che ha detto, poi alla fine non è così importante invocare la chiusura dei giornali, dare del deficiente a quello, la consulta.
L'ha fatto per attirarsi l'attenzione che gli varrà domani degli altissimi ascolti.
No, non ci crede nemmeno lui, insomma.
Quindi possiamo dire che ancora una volta la RAI si è comportata in modo proprio grottesco, come ha gestito la vicenda, no?
Secondo me la RAI si fa bene a comportarsi in modo liberale, cioè a pretendere che nessuno sia insultato è ovvio, anche perché sennò gli tocca di pagare i danni.
Ma erano insulti quelli, secondo lei?
No, parlo in generale. Che nessuno deve essere insultato, perché altrimenti i danni li paga il direttore, come avviene per le diffamazioni. Però, ripeto, la libertà di espressione, anche le voci più critiche, più corrosive, ma ben vengano, non dobbiamo. Siamo nella stagione dei professori in cui tutti dobbiamo essere molto sobri, molto
a vedere il festival. Non tanto, lei è piaciuto di più Celentano oppure la farfallina della signora Belen?
Giuro che quella non l'ho vista.
E aggiungo
almeno sui giornali
aggiungo
vabbè,
mi dispiace
sui giornali e su internet c'è da cliccare alla grandissima.
Mi dispiace non averla vista.
Ma quindi alla fine
Mi documento.
Ma bisogna fare forse una commissione d'inchiesta sulla vicenda delle mutande, no? So che alla Camera se ne discute.
Adesso dove?
Commissione parlamentare d'inchiesta.
Come diceva quello, dove vogliamo arrivare?
Non lo so.
Senta, ma invece molti dovevano arrivare. Lei, fosse per lei, io lo so, sono sicuro di questo, che lei candiderebbe Monti anche per il dopo.
Beh, c'è già
anche
pensato.
Per il dopo, nel senso per il dopo 2013, insomma, no? Per la prossima legislatura.
Io
no?
Penso che Monti rimarrà dopo il 2013 senza bisogno di essere candidato.
Cioè?
Come Presidente della Repubblica?
Io penso che se il governo andrà bene, ed è chiaro che è una navigazione difficile, e io lo sosteniamo con una grande convinzione, una grande lealtà.
Ma proprio sicuramente è un nuovo partito annunciato
senza riserve. Però è chiaro che Monti non è la sua una esperienza che termini tra un anno.
Sì.
Se fa bene, continuerà. E secondo me ci sarà la fila per, se andrà bene, per ricandidarlo.
Ah, sarà corteggiatissimo.
Ma ricandidarlo,
è ovvio.
Ricandidarlo come cosa? Come Presidente del Consiglio?
È fungibile, direi, per entrambe le cariche.
Cioè Presidente del Consiglio e Presidente
della Repubblica.
Però se ha fatto bene, perché non continuare, no? Come Presidente del Consiglio? Lei è d'accordo?
Io sarei assolutamente di questo avviso, ma convengo con quelli che dicono che oggi è inopportuno esporlo, perché Monti deve governare, deve guidare una navigazione molto difficile, ha la responsabilità di questo paese, deve avere l'Italia e almeno la maggioranza del Parlamento dietro di lui e con lui, che anche lo aiuti, lo sostenga, e invece candidarlo, scaraventarlo nella tensione politica gli fa del male, mentre io penso che naturaliter, cioè nei fatti, avverrà che al momento della scadenza della legislatura se sarà andata bene, tutti si porranno il problema che noi del terzo polo abbiamo posto dall'inizio, cioè qui la bipartizione, lo scontro selvaggio che ci ha portati nei guai e per cui noi siamo orgogliosi di aver fatto venir meno il governo Berlusconi e di aver fatto concorrere alla nascita del governo Monti, sarà qualcosa che ci porterà anche negli anni prossimi, perché la crisi non è destinata a smettere presto e quel tipo di convergenza secondo me dovrà proseguire.
Senta Rutelli, io lo voglio chiedere subito.
E quindi questo per la risposta alla domanda che mi ha inserito in mezzo, vale per il terzo polo, perché indubbiamente
qual
questa...
è la domanda che mi sono scordato adesso?
No, che io mi sono scordato di rispondere, invece se... non voglio.
No, io mi sono scordato
se
la domanda.
Lo vuole come
lei ha detto, se voglio
polo.
Il partito della, il nuovo partito.
Ah, sì, il nuovo partito di Casini, sì, che dice che dopo le amministrative farà un nuovo partito, cioè lei entrerà in questa nuova formazione politica.
Noi stiamo costruendo un'aggregazione, oggi siamo un rassemblement di forze politiche, quale un movimento politico, quale un partito che esiste da molti anni come l'UDC,
cioè c'è anche e voi di cui là, credo, questo progetto qua di Casini
e di cui credo anche Casini non sia contento, no? Perché è un partito che in fondo ha vissuto il suo tempo, quindi è evidente che deve nascere un'aggregazione nuova che sarà condizionata da alcuni grandi fatti che chi ci ascolta capisce, penso. Cioè? Primo, il governo Monti e queste personalità nuove che si affacciano alla politica, che sono nella politica. Secondo, la crisi profonda delle alleanze e delle vecchie coalizioni, perché è in crisi nera l'accordo PDL-Lega ed è in grave difficoltà il PD con tutte le forze alla sua sinistra che diciamo lo incalzano, lo spingono. E dunque sono entrambi in crisi profondissima.
Lei non mi ha risposto su questa cosa. Lei entrerà in
noi
questo...
dobbiamo credo formare una nuova aggregazione e lo faremo democraticamente. Già ci siamo insieme, però non basta che la facciamo i tre partiti, i movimenti che oggi sono insieme, cioè UDC, FLI e Alleanza per l'Italia. Io penso che la forza di questo progetto si misurerà sulla capacità di aggregare nuove persone.
Ma lei ha già un nome,
giovani. Giovane, io un'idea ce l'ho, però...
Però
mica la posso dire.
Come no?
A lei prima che a Casini, se no succedono veramente i casini.
No, però a questo punto mi ha solleticato troppo.
Così ci dia un'idea, una suggestione.
Una suggestione. Idea c'è?
Sarà un vegetale, un simbolo?
Dunque, io scarterei risolutamente sia la componente vegetale, botanica, che abbiamo già dato, sia quella anche animale.
Certo.
Perché ci sono gazzelle, gabbiani, eccetera.
Quindi niente uccelli, niente piante.
Poi, non so, potete prendere
asini.
No, tutti samari, già esaurito. Poi possiamo vedere tutte
le cose classiche.
Guardi, per esempio, prendiamo la moneta, l'euro, no? Oppure i centesimi. Si ricorda che bello il sondaggio che fu fatto? Mi pare a Domenica In fu deciso come erano, ve lo ricordate, le monete dell'Italia che entravano nell'euro. Quindi, formidabile il Leonardo da Vinci, no?
Ecco, se voi da casa non lo potete vedere, ma Rutelli ha tirato
euro,
fuori davvero delle monetine.
Un euro in tasca.
Le faccia tintinare.
Un euro,
come lo chiamerete?
Ecco qua, un euro in tasca ce l'avete tutto. Poi qui sul mezzo euro c'è la piazza del Campidoglio e quindi passiamo da Leonardo.
Quindi il simbolo sarà uno di potrebbe essere uno di questi, questo ci sta dicendo.
Al Marco Aurelio e al disegno che sarebbe ripreso sarebbe ripreso anche da un'antichissima rinascimentale
mi dica la
sagoma che oggi sta nel simbolo della Camera Nazionale della Moda, pensi?
Ve lo dice qual è la sua idea o no?
Questa detto,
la sua idea
uno
no?
Di questi
poi, andando...
non me lo vuole dire.
No, non ve lo voglio dire.
30 secondi ma adesso ce lo deve prima della fine ce lo deve dire
non
30 secondi e torniamo, parleremo dell'affair Lussi.
Lei dovrebbe dirci Lusi chi?
Siamo delusi.
Lusi chi?
C'eravamo illusi.
C'eravamo illusi. Se fossero
bravi. E siamo stati invece delusi.
C'eravamo illusi, non è male. C'eravamo illusi.
Beh, possiamo forse chiudere qui, no?
C'eravamo illusi, dice Rutelli a proposito di Lusi. Però la domanda la mia diretta è questa: lei non sente di avere nessuna responsabilità politica per questa vicenda?
Ma dal punto di vista del dolore, della fregatura gigantesca e certamente il fatto di avere dato tanta fiducia ad una persona, alla quale non l'ho data solo io naturalmente, l'abbiamo data tutti, sicuramente abbiamo da fare un esame profondissimo, lo stiamo facendo e se lei conviene, ormai sono alcune settimane che tutto il prezzo più caro che si dovesse pagare, lo stiamo pagando. Da un certo punto di vista è la democrazia, è giusto che sia così, però la storia non finirà così, perché io credo che la magistratura accerterà tutte le responsabilità.
Lei ha fiducia di recuperare un po' di soldi?
Le sanzionerà tutti, le dobbiamo recuperare tutti.
E come fare? Non
sarà facile. Dal primo all'ultimo. Li recupereremo, andremo fino in fondo.
Cioè,
sul piano penale.
Vendendo le case anche di...
Le modalità possono essere tante e ovviamente ora tocca alla magistratura accertare.
Che farete con questi soldi? Ammettiamo che si riesca a recuperare.
Io ho scritto ai membri dell'Assemblea Federale della Margherita, che esiste un organismo di parecchie centinaia di persone, ho riassunto.
Beh, non si riunisce chissà da quanto tempo?
No, si riunisce annualmente, perché come voi sapete i partiti della legislatura passata hanno continuato a riscuotere, alcuni per le elezioni regionali,
purtroppo secondo me,
altri, e sono d'accordo con lei, tutti quelli che sono stati trombati dal Parlamento, Verdi, Rifondazione,
lei è d'accordo che bisognerebbe cambiare questa
quelli
cosa
che sono rientrati, subito. Italia dei Valori, Lega, quelli che si sono sciolti di fatto hanno continuato a riscuotere i soldi. E quindi hanno dovuto continuare a riunire gli organismi. La Margherita riuniva annualmente l'Assemblea federale.
E cosa ha scritto lei?
Ho mandato una lettera in cui ho raccontato tutte le vicende, analiticamente.
Se fossero recuperati, come avrebbero
recuperati? E dico che in quell'Assemblea dovremo decidere una destinazione nell'interesse generale, non solo di questi soldi che recupereremo, che paradossalmente non sono dei
bilanci. Ma darli a chi? Cioè usarli come?
Interesse generale, lo dobbiamo decidere insieme, non lo decide
una persona.
Le ipotesi sono molte.
Destinazione
politica, restituzione a istituzioni pubbliche, destinazione sociale, dobbiamo parlarne insieme, perché si riuniranno diverse persone e io credo che questo sarà un elemento di trasparenza. Ogni centesimo che recupereremo, oltre ai quattrini che ci avanzano, perché bisogna ricordare, la Margherita ha l'orgoglio, ed era il motivo per cui noi avevamo una grande fiducia nel tesoriere, di avere un attivo in cassa, nei conti correnti bancari, non ha sprecato i soldi, non ha fatto investimenti sbagliati e ha conservato 20 milioni di euro di attivo, quindi ci saranno da garantire tutti i partiti il tesoriere amministra.
Sì, però in questo caso mi sembra che il potere fosse superiore.
In tutti i partiti.
Lei ha detto una cosa interessante prima, cioè non sono io l'unico che ha dato fiducia a Lusi.
Ma tutti, è stato eletto all'unanimità.
E anche cioè, quelli che criticano oggi, anche quelli che criticano oggi.
Ma è ovvio, ma mica era una designazione di tipo cardinalizio. È stato eletto, stiamo scherzando, e dava dei riscontri. Le faccio esempio, la sede del Partito Democratico oggi.
Nazareno.
È la sede della Margherita.
Sì, lei ha detto che ha fatto fare un affare.
Ma è ovvio, è stata ristrutturata con dei lavori ecologici, in economia. Abbiamo preso un affitto di un certo numero di anni e l'abbiamo subaffittata al Partito Democratico. È la sede del PD. Con un attivo di bilancio, alla fine di questo bilancio ci sarà un guadagno, non c'è stato uno spreco, non c'è, c'è stato, ora ho appena lasciato delle persone, poi finiamo, l'ho ripetuto 100 volte, ho appena lasciato una persona e mi diceva che aveva avuto a che fare con l'amministratore e diceva io non avevo mai visto una persona più arcigna, più severa, più rompi eccetera. Per le cose più banali siamo crollati tutti come di fronte all'evidenza di questo.
Perché lei non controllava, dato che era presidente, comunque forse se ne disinteressava come tutti nei partiti, immagino chi ha un ruolo importante dal punto di vista politico, per esempio i conti correnti, gli estratti conto.
Questo lo fa chi fa il padre padrone di un partito, mi scusi. In un partito politico il segretario politico si occupa della politica.
Cioè, non è mai venuto il dubbio di dire vado a vedere il conto corrente XY?
Il segretario politico fa la politica per il controllo.
Però poi paga anche gli errori dei suoi politicamente. Dunque, non è venuto in mente di smettere di fare politica dopo quello che
è successo. La vittima di questa storia. Sto pagando un prezzo essendo la vittima che è stata.
Questo non significa che non ci sia una sua.
Sono la vittima. Se io fossi stato in qualunque misura collaborativo verso questo delitto, è chiaro che
c'è una colpa di vigilanza. L'onorevole Lanzillotta l'ha detto.
Mi permetta di non commentare. Mi faccia solo
perché
dire
non vuole commentare quello che ha detto Linda Lanzillotta?
Perché sono obbligato?
Allora non sono obbligato.
Diciamo che non sono obbligato.
È la moglie di Bassanini.
Diciamo che non sono obbligato. Siamo vittime di questa storia, siamo parte offesa. Il giorno stesso che ho preso questa cosa ho spedito per le orecchie il tesoriere a rispondere ai magistrati, il giorno dopo mi sono costituito presso i magistrati parte offesa, il giorno dopo ancora abbiamo nominato un gruppo di revisori dei conti internazionali per andare a rivedere i conti, abbiamo trovato la revisione interna, la modalità tecnica con cui lui ha fatto questa frode.
Quindi lei dice, se
ha
fosse...
fatto la frode con una falsificazione piuttosto sofisticata, c'erano gli strumenti di controllo.
Ma se fosse accaduta la stessa cosa
nel centrodestra, lei cosa avrebbe detto? Scusate,
se la stessa storia.
Vi ho già risposto. Cioè, se qualcuno collabora o è complice o è corresponsabile, non c'è il minimo dubbio, debba prendersi la responsabilità. Se qualcuno ha subito una frode, deve agire per rivalersi nei confronti di questa frode. È piuttosto difficile far passare una vittima da imputato, sinceramente. Anche se il prezzo, tra virgolette, politico, lo vedete, è ovvio, una vicenda così dolorosa.
Per questo non è venuto in mente di lasciare la politica per una cosa del genere.
Me l'ha già chiesto 3 volte, poi glielo ripeto la quarta.
Ma non scherzi,
ma di che parliamo? Cioè, basta allora avere... Se lei scopre domani mattina che Parenzo l'ha ingannata, l'ha tradita e l'ha truffata, e lascia il giornalismo.
L'API ha incassato dei soldi dal tesoretto, zero. È nato con dei soldi provenienti da dove?
Zero. Ma c'ha i bilanci pubblicati?
No, vabbè, me lo dico.
Sa quanto è?
Donazioni, imprenditori, chi è?
950.000 euro.
Mi sono documentato un po', minimo.
Perché lo trovo sui giornali.
Perché lo trova stampato. Scusi, Rutelli, perché il signor Lusi
io questa cosa l'ho fatta 15 giorni fa dalla Gruber, poi l'ho fatto in una conferenza stampa di un'ora e mezzo.
Vabbè, adesso torniamo
davanti
su Sanremo.
A 30 suoi colleghi giornalisti.
Un attimo solo.
Poi l'ho rifatta, però, la rifaccio
c'è
ancora.
C'è una domanda che non è stata fatta. Perché Lusi, che l'ha sempre seguita in tutte le sue vicende politiche, non è venuto con lei all'API?
Sarà una mia discolpa questa forse.
ma è una domanda che mi viene spontanea. Perché
le ho dato la risposta.
Cioè? Sarà una mia discolpa.
Cioè? Non ho capito, Lusi era un dirigente del Partito Democratico.
Non è voluto venire perché non voleva fare quella esperienza.
Ma mica sono venuti della Margherita tutti quelli che sono stati a me vicini.
Anche il signor Giannetti, effettivamente.
Ma sono tanti, grazie al cielo, per loro magari e chissà pure per me.
Si è fatto male, tra l'altro.
E chissà pure per me, voglio dire, coloro che hanno condiviso il terzo polo hanno visto lungo, perché oggi quelli che non hanno condiviso il terzo polo non solo si trovano nella maggioranza parlamentare con il terzo polo, ma pure con Berlusconi.
Riprendiamo.
Pensi se questi nostri amici, che quando io ho detto il bipolarismo è fallito, no.
Quelli che mi hanno detto
l'API non ce la fa a creare un nuovo progetto. Anche Lusi è rimasto del PD ed era un autorevole dirigente del PD.
Pubblicità.
Il PD lo ha designato nella giunta delle immunità.
Riprendiamo da questo.
Il PD l'ho fatto, basta.
Pubblicità.
Vicepresidente pubblicità. Della commissione.
Pubblicità, devo dare per forza la pubblicità, sennò mi ammazzano.
Come l'ammazzano?
Mi ammazzano.
Tutt'al più che le chiedono i danni, come gli chiedo a Lusi.
19.
Vuoi chiedere i danni a Lusi? Questa è eccoci qui 800 24 0024, ancora qualche minuto con noi Francesco Rutelli.
Bene.
Allora, due domande definitive sulla vicenda Lusi, definitive, e direi che non sono
definitive in inglese,
le hanno già fatte,
eccetera.
Anzitutto, qualcuno ci ha detto,
soldi, se volete, la mia
disinteressato
la parte biografica mia, sì.
Cioè, non sa nemmeno quanto c'ha sul conto in banca. Se può...
No, lo so perché l'ho reso pubblico, lo debbo e lo voglio rendere pubblico. L'ho pubblicato sulla mia pagina di Facebook da 7-8 mesi. E periodicamente aggiorno l'estratto conto, diciamo, il saldo dell'estratto conto, per un motivo molto semplice: che secondo me di un politico si deve sapere qual è il tenore di vita. E si deve sapere
lo
se
stato patrimoniale
durante il mandato, certo,
lei lo farà, lo renderà fatto. Anche tutto
l'ho pubblicato sulla mia pagina.
L'anagrafe,
francamente, non l'ho pubblicato su richiesta di Tizio o di Caio,
dei radicali,
l'ho pubblicato da solo, ho elencato precisamente le cose che posseggo, le cose che non posseggo. Altri conti correnti, non ho conti all'estero, non ho investimenti finanziari, perché penso che sia sbagliato per un politico averli, poiché un politico potrebbe o dovrebbe avere delle informazioni privilegiate.
Ah, quindi questo è interessante, cioè un politico non dovrebbe investire in borsa, ad esempio?
Ma secondo me no. Io, per esempio, quando da sindaco ho messo in borsa la CEA e sono venuti ed è stato un grande successo, e sono venuti gli amministratori, i dirigenti a offrirmi simbolicamente delle azioni della CEA, e gli ho detto che non lo consideravo opportuno, perché se l'operazione, come poi è stata, avesse portato delle plusvalenze, a mio avviso noi dovevamo servire interesse pubblico e non avere anche piccolo interesse privato.
Senta,
e quindi pubblico regolarmente la mia, per un motivo molto semplice, che di un politico che guadagna una cifra importante, perché il netto che un politico prende, parliamo solo di questo in Italia purtroppo da molti anni, ma è giusto che sia così, tanto più in un momento di crisi e di difficoltà economica, si deve sapere se il suo tenore di vita corrisponde a ciò che ha ereditato, ciò che è la sua famiglia, ad esempio la mia famiglia, il reddito pur separato in famiglia cui concorre anche mia moglie, che ha un suo lavoro importante e lavora da più di 30 anni, il reddito che deriva dal patrimonio familiare. Io appartengo ad una famiglia, diciamo, significativa, i miei antenati nel secolo passato hanno svolto funzioni importanti in questo paese, non si sono arricchiti, hanno servito il pubblico. Nel secolo ancora precedente la mia famiglia è quella che ha costruito tanta parte di Palermo, hanno costruito
è giusto rendere
il
pubblico
Teatro Massimo di Palermo, che era il più grande teatro mediterraneo, fu costruito dall'impresa Rutelli. Tra l'altro, chi va a Palermo oggi entra nello stadio dove domenica, purtroppo, spero bene, giocherà la mia Lazio.
Anche la mia.
Entra nel stadio Renzo Barbera, che era mio zio, figlio di Maria Rutelli. Quindi io appartengo a una famiglia che ha una storia, lo scultore Mario Rutelli è quello che ha fatto a 100 metri da dove siamo qui.
Tutto questo patrimonio è tutto documentato.
La fontana delle Naia di Roma, il monumento di Anita Garibaldi, tante altre cose. È una storia, una famiglia importante, che quindi ha lasciato a me e ai suoi eredi qualcosa del suo lavoro e del frutto del suo lavoro, come quello di mia madre e come quello di mio padre, da ultimo. E quindi la gente deve poter sapere se ha a che fare con un arricchito, con un parvenu, e comunque deve sapere se ha a che fare con un politico che c'ha i soldi importanti che gli danno l'indipendenza per votare le liberalizzazioni, perché un politico che non è indipendente è quello che poi si presta agli emendamenti lobbistici.
Quali sono
delle categorie? Sono trasparenti, va bene, categorie. Se sono trasparenti va bene pure.
Questo in America, dove le lobby sono registrate. Per esempio noi di Alleanza per l'Italia e di FLI, il gruppo del terzo polo che presiedo al Senato, abbiamo presentato nel DL delle liberalizzazioni la proposta di regolamentare le lobby. Perché? Perché in America è molto chiaro, se un mio collega Franco Bruno ha coniato il neologismo i sottobraccisti.
Che fanno?
Che trovo molto... I sottobraccisti sono quelli che ti prendono sotto braccio nei corridoi del Parlamento e ti convincono ad approvare o a non approvare una determinata norma. Ecco, il parlamentare ha una funzione importante, non può essere schiavo e asservibile ai sottobraccisti, da lì la sua indipendenza, che dovrebbe essere tale. In molti casi abbiamo dei corrotti, è il ventennale di Mani Pulite.
Quindi dice, rendere trasparenti le lobby e sapere chi c'è dietro
rendere
quel deputato.
Rendere trasparenti le lobby è un elemento, secondo me, di democrazia. In America succede questo, cioè in America
anche
lobbisti,
al Parlamento europeo.
I lobbisti sono registrati, e quindi quando tu incontri qualcuno che difende la lobby del nucleare o quella invece delle fonti rinnovabili, sai, e quello deve rispondere di una deontologia e non può accedere.
Ma questi ministri non parlano un po' troppo alle volte,
Rutelli? Perché lei ha detto era per chiudere la vicenda.
Non parlano un po' troppo questi ministri, la sparano grossa, gli sfigati, Martone.
Sometimes.
Qualche volta, tanto per tradurre ai più.
Dovrebbero un po',
tradurre ai più.
Maybe.
Senta, da cristiano, da credente, anzi
comunque Martone io lo adoro, mi spiace, ha fatto degli inciampi, diciamo, lessical comunicativi, ma lo stimo e in certa misura gli voglio bene, è una persona tutt'altro che conformista, è un ragazzo intelligente e sarà un'energia importante per il futuro.
Senta, allora due cose, una sola sulla vicenda Lusi. Da credente, lei lo potrebbe mai perdonare?
Questo è un tema serio, devo dire la verità. Lusi io lo conosco come capo degli scout italiani, direttore generale della GESCI, cioè una delle associazioni del volontariato cattolico più importanti del mondo, ecco. E gli chiedo di occuparsi, tra l'altro, di una cosa forse la più difficile che c'era da gestire a Roma, gli zingari.
Sì, me lo ricordo,
E lui, da legale e da scout, se ne occupa molto bene, così come si occuperà bene le altre cose successive fino a questo disastro che veramente non posso.
Lei ci crede che si sia arricchito? Che si sia arricchito ancora... lui personalmente?
Beh,
lui, ci crede o no?
Certamente lui ha ammesso di essersi impossessato di tanti soldi che non gli spettavano, e quindi indiscutibilmente questo lo ha fatto. E io dal giorno dopo in cui l'ho incontrato, chiedendogli conto di ciò che aveva fatto, e non avendo avuto una risposta soddisfacente, adeguata, non gli rivolgo e non gli rivolgerò la parola.
Mai più?
Mai più? Beh, insomma.
Ma è il vostro narcisismo.
E dunque il perdono non può esistere in questi casi?
No. Ma non è in questione il fatto cristiano in questo caso. Qua c'è un fatto politico. Il fatto politico per me è definitivo.
Senta,
proprio perché tanta fiducia si era meritato. E tanta fiducia gli avevamo.
Ma come li definisci tutti questi ex che se la prendono, questi sciacalli un po' che adesso saltano fuori, non so, Villari che dice Rutelli
e compagni mentono. Intanto voi avete a che fare con delle persone che trovano 5 minuti di celebrità, no?
Cioè, ma se ne approfittano, questi ex che hanno condiviso...
Come cantava Sylvie Vartan?
Che ne so?
Due minuti di felicità, no? Non voglio cantare, se no mi mettete nella hit parade.
Com'era? Non la mettiamo.
Aveva il marito.
Le prometto, non la metto.
Special guest alla Zanzara, Francesco.
No, Sylvie Vartan, che tra l'altro si chiama Vartan perché era un nome... Era un nome rumeno o bulgaro, lei di origine balcanica, è bellissima, meravigliosa e ancora una bella donna, l'ho vista, va verso i 70 e ancora canta. E aveva questa canzone per cui il marito, siccome non ti vedo mai, sento la tua voce mentre canti, e questa voce mi dà 2 minuti di felicità. Hanno avuto,
siamo arrivati a questo?
Perché alcuni hanno avuto 2 minuti di celebrità.
Le posso chiedere se lei la campagna elettorale per le primarie di Bersani, che non la riguardava all'epoca, era già uscito o no? O no, era ancora dentro le primarie di Bersani?
Ho votato, è stato il mio ultimo atto come esercito.
Ecco, secondo lei
ho votato,
si sono spesi troppi soldi in quella campagna elettorale per le primarie?
Non me ne sono occupato, non glielo so dire. Sinceramente non voglio che si crei da questo un ulteriore casino. Guardi, la polemica che ho fatto
con
era perché alcuni hanno parlato tanto alla Margherita, ed è giusto, è doveroso, perché sono soldi pubblici ed è giusto che noi fino all'ultimo centesimo ne possiamo rispondere di questa sottrazione di Lusi, però dimenticando che la stessa identica procedura è valsa per tutti i partiti italiani, da Rifondazione Comunista alla Lega
Nord.
Però
non c'è stato un caso documentato di qualcuno che si sia impossessato personalmente di soldi.
E come no, e come vedete stiamo riparlando nata volta di questo. Però io sono disponibile, ne ho parlato per 1 ora e mezzo in una conferenza stampa, ne ho parlato dalla Gruber in diretta con Padellaro del fatto, ne riparlo anche con voi. È giusto che sia così, è doveroso che sia così, però le persone anche che ci ascoltano sappiano che questa è veramente stata una cosa patologica, drammatica. Ma il problema che molti hanno sollevato, ma perché la Margherita, è esattamente lo stesso per tutti gli altri partiti italiani, tutti, anche quelli trombati dal Parlamento. Aggiungo, con la differenza che la Margherita ha lasciato un attivo e che quindi la Margherita destinerà, e voglio vedere se altri lo faranno, non solo i quattrini che recupererà,
a un interesse
ma destinerà anche una parte significativa di questo avanzo di bilancio per un interesse generale. E quando questa pagina sarà chiusa, spero presto, e spero comunque in una maniera limpida, pulita, non solo per l'onorabilità nostra, che credo non sia in discussione, ma perché possiamo dire a testa alta di avere girato questa boa, voglio sfidare gli altri partiti a fare lo stesso che si farà, cioè un partito che ha raccolto tanti soldi perché ha preso i voti. Il partito che ho guidato ha raccolto una volta 4, una volta
secondo
5
troppi,
milioni
ma non
di
non
voti.
I vostri in generale.
4-5 milioni di voti popolari. Chiaro, non parliamo di non sono stati
ma quei soldi a che servivano per finanziare come venivano dati per finanziare attività
passiamo
politica?
Passiamo a Sanremo.
No, chiudiamo con l'ICI e la Chiesa. Ha fatto bene il governo Monti.
Sanremo, l'ICI e la Chiesa.
Sa chi c'è il collegamento? Emilio Fede in collegamento. Le posso presentare il direttore del TG4?
Sempre versione religiosa. Sanremo. Prego. Come dice
però... posso presentare il direttore del TG4? Dov'è? Sì, con noi? Emilio Fede, c'è. Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Ciao, sono direttore. Rutelli.
Come stai? Come
ciao,
stai, Emilio?
Bene, grazie.
Non sei Parenzo che ti imita, no? Eh?
No, no, è inimitabile.
Sai che Parenzo, Parenzo fa delle geniali imitazioni di Bossi. Te l'ha mai fatta? Te l'ha mai fregato?
No, è che come lo freghi?
12 anni di giornalismo, giustamente devo essere ricordato per questo, ma è giusto che sia così.
Senti, direttore, ma che sono queste notizie che avessi già raccordo, raggiunto un accordo con Mediaset, 5 milioni di euro?
Ma guarda, questo come si chiama lui?
Bechis si chiama.
Beh, come signor Bechis, se dice direttore di Libero, non è...
È fissato. Cioè, io, ma sai che... Allora uno può accettare tutto, va bene di qua e di là, eccetera. Ma questo continua, hanno iniziato da sempre con questa vicenda qui e adesso mi stanno accompagnando, però io spero sempre di accompagnare loro prima che loro accompagnino me.
Beh, hai detto un'altra cosa, che vuoi fare politica.
Ho detto,
questa l'avevi già detto da noi, l'avevi già detto da noi.
È un vecchio progetto, amore, voglio dire, amore per la politica e rispetto per la politica. Certamente, perché no? Perché non credo che vi possa essere negato. Quando sarà la conclusione di questa lunga esperienza, io che ho tantanato del giornalismo, 27 anni di là, ragazzi, e 23 qua sono.
Ma dove vuoi andare in Senato? Dove vuoi andare in Senato?
Sì, al Senato.
Ma il Senato mi annoio. No,
poi a parte che in Senato c'è anche c'è già tua moglie. C'è tua moglie.
Non lo voglio dire, ragione,
E dove è la Camera? Dove vuoi andare? Alla Camera?
Alla Camera. Sì.
Alla Camera.
Ma perché non in Europa, Emilio?
Posso incontrare Di Pietro, sai, questi i miei amici, no?
Poi uno sarebbe straordinario, Emilio Fede e Di Pietro insieme alla Camera.
Se no a Bruxelles, vai in Europa,
no,
scusa.
In Europa, no, perché non fa far viaggiare?
In Europa mi annoio.
No
stai lì al fresco, vai a mangiare la salsa
calda. Ma hai già un accordicchio con Berlusconi su questo?
Voi, io non ci vado.
No, al fresco, dicevo, no, ma al fresco è sul nord Europa, per carità.
Non fare queste battute.
Sono mica un
manettaro. Fede. Scusi, direttore, ma
lei era
una... Ringrazio per il lei,
vabbè, sì, ogni tanto mi confondo perché do sempre del lei, con te lo so che non lo devo fare.
Giusto, lo merito, lo merito.
Scusa, allora diamoci del tu perché è più normale. Senti, ma Emilio, scusami un attimo, ma hai già un accordicchio con Berlusconi, con questa storia della politica? Hai già un accordo? Diciamo, dimmi la verità.
Io dico la verità.
Dimmi
qualche
la verità.
Volta, quando sono state le elezioni, è stata una proposta che lui mi aveva fatto, però in quel momento lì mi sentivo di poter restare a fare quello che ho sempre fatto tutta la vita. Io devo dire, l'ho iniziato, vorrei finire qui, magari in diretta, così almeno faccio fare gli ascoltatori.
Cioè, in che senso? Se vuoi morire in diretta?
Beh, insomma, morire, andare nell'aldilà, poi insomma, vedere che cosa si trova.
Quanto potrebbe valere in termini di share questa...
La morte, questa, di Fede, la morte in diretta di TG4? Ma no, ma scusa, perché ti deve...
No, facciamo le corna, facciamo le corna.
No, scusa, adesso ve lo dico. Quanto prima lo vedrete, lo vedrete dopo.
Cioè, in che senso, scusa, in che senso lo vedremo?
Ma per carità.
Ma no, ma scherzo.
Che vuoi fare? Ma tu non si sa mai quando scherzi.
Ma vale più di Sanremo o no?
Vabbè, pubblicità, poi torniamo. Emilio, un attimo solo, pubblicità, poi torniamo.
Io voglio dire che... No, voglio dire che Fede
no, ma rimane ancora Emilio, qualche
Emilio,
minuto.
Fede come la Sibilla, che ti ricordi, Ibis Redibis non morieris in bello, ha detto: io dico la verità qualche volta alle elezioni. Giusto, dove si mette? Dove si va a capo?
Andrai, ritornerai, non
Ibis Redibis non morieris in bello, vuol dire andrai, tornerai, non, ovvero non tornerai, morirai in guerra. Quindi era un responso che andava bene sia per l'esito Fausto che per quello in Fausto, come dire. E le sibille sono sempre inattendibili come gli oroscopi, però,
come i sondaggi,
però Emilio, che è spiritoso, è riuscito a dire, a fare come la Sibilla Cumana: io dico la verità qualche volta alle elezioni, poi ha continuato. Non so dove si ferma.
Guarda, ci potremmo anche incontrare un giorno o l'altro, mica detto,
Emilio, assolutamente sì.
Magari,
è raro che tu
insieme,
è raro incontrarti per me al TG4,
però, no, cioè, ci sta autoinvitando,
ma perché non le invitate mai, Rutelli?
No,
scusa,
una
persona per bene.
Ma perché non l'ha invitate mai? Perché non l'ha mai invitato?
No,
ma invitalo domani.
Questa volta lo invito e non mi risponde neanche.
Non è vero,
lo dico io.
Rispondere ti rispondo.
È che non vuole parlare più della vicenda Lusi,
ma
capito?
No, ma io di quella vicenda lì ho sorvolato molto perché sono un garantista e quando vedo la speculazione anche su certi aspetti politici mi rompo i coglioni, sono contro. Io sono contro.
Un attimo, direttore, un attimo, c'è la pubblicità.
Sarà tutto accertato, tranquilli.
Grande puntata alla Zanzara, dove abbiamo in diretta da Milano, dal suo studio,
Media.
Sei tu, è grande.
Io appunto
ha alzato il livello
adesso
della zanzara.
È arrivato Emilio, va meglio.
Va meglio. Emilio Fede, per quello lo dicevo naturalmente, in collegamento da Milano, il quale ci ha appena detto che preferisce la Camera dei Deputati al Senato e al Parlamento Europeo, no? Sì. Mi sembra di capire.
Sì, vabbè, mi diverte di più.
Ma sì, sì, un confronto.
Poi la Camera dei Deputati è per i giovani, quindi io ci sto bene, insomma.
Beh, ma è spettacolare. Come sta Berlusconi in questo periodo?
Benissimo.
Benissimo, vabbè.
Sì. Quando l'hai sentito l'ultima volta? Un'ora fa, no?
No.
No, quando?
L'ho sentito. Sta bene, sta lavorando questo stasera che
lavora sempre.
Sì, lavora sempre.
Ma scusa, questi io voglio capire, perché Begis è fissato con questa cosa qui? Dice di avere le prove di una che tu hai firmato un contratto, cioè la rescissione del contratto dell'accordo con Mediaset, 5, io sono molto invidioso, 5 milioni di euro e poi stare zitto. Che vuol dire stare zitto? Emilio Fede, guarda, che sta zitto sarebbe una cosa clamorosa. No, giusto,
per la prima volta nei confronti di un collega, per la prima volta ho dovuto annunciare querelo, chiamato.
Beh, addirittura, no.
È uno stalking continuamente, continuamente. Ma io mi chiedo che cazzo vuole, insomma, no?
Ma come?
No, ma veramente non si è capito.
Ma è Becchis, il vice direttore di Libero.
Becchis, che vuoi da Fede?
Ecco, ma sì, la chiedete.
Chiediamoglielo, Becchis, che vuoi?
Telefono,
perché,
scusa.
Perché stai perseguitando? Perché fai stalking nei confronti di Fede?
Non è vero che ho firmato e ne ho letto nessun contratto, niente.
Ti sta rovinando tutto sto Becchis.
5 milioni magari, guarda, è stato subito a Monte Carlo al Dall'Open, non è vero assolutamente niente. In questo momento l'azienda non si sogna neanche lontanamente di propormi somme di questo genere. Arriva a dire che nel contratto c'è che l'azienda decide cosa io devo dire di qui al momento in cui vado via, cioè voglio dire un'azienda impazzita, che non è questa, cioè voglio dire, no, sai che ti assicuro, credimi, non capisco che cosa vuole.
Emilio è invidia.
No, bravo. Vabbè, sì, guarda, no, ma.
Ma adesso Begis è invidioso, adesso non esageriamo.
Non gli sembrava vero.
Ma le avrà trovate
questa sorta di scivolone, ammesso che sia, nella mia vita, ma alla mia età, con tutto quello che io ho fatto nella vita.
Quale scivolone? Quello delle inchieste, dici questa roba qua?
Quello dell'inchiesta, no?
Cioè lui ha goduto, Begis gode per le due inchieste.
Ah, se gode sono affari suoi, io non lo so, però va bene, queste cose. Forse, ma dubito, perché l'invidia fra le tante malattie proposta anche in potenza. Ma te l'assicuro io.
Adesso
addirittura.
Adesso non esageriamo, che già c'hai i problemi con Vendola. Già hai i problemi con Vendola per colpa nostra.
Nel mio, io sono invidiosissimo.
Sì,
invidio voi. Vorrei avere una trasmissione radiofonica dopo.
Ma no, ma io te l'ho detto, io mi sono preoccupato. Io oggi mi sono preoccupato per questa cosa che ha scritto Begis, soprattutto per questo. Ma vuoi vedere che Emilio Fede ci frega e dopo aver raggiunto un accordo con Mediaset non può parlare più, dunque non può venire più alla Zanzara? Io ti ho promesso dal giorno dopo
spazio fisso
che tu sei fuori dal TG4,
sei
ogni giorno a dire la tua qui alla Zanzara in diretta ogni sera su Radio 24.
Quello che l'accordo segreto prevede
che
prevede alla Zanzara.
Ah, è questo, non ci
avevo
pensato.
Voi giovani di bottega
al TG4. Ma io non accetto, però. Scusa,
la cosa.
No, ma adesso voi scherzate, ma sai che è veramente stalking questo? Ma io ti assicuro, non è possibile che.
Ma perdonalo, ma le notizie le avrà trovate da qualche parte queste notizie?
Esatto,
no?
Perché...
Allora scusate, almeno se io vi do la mia parola d'onore, potete crederci.
Sì, quello
allora,
sì, quello sì.
Allora
sì.
Vi do la mia parola d'onore, che io non ho letto alcuna proposta.
Sì.
Non ho firmato un tubo di niente.
Sì.
E poi vi dirò un'altra cosa, poi però riservata fra me e voi. E le eventuali proposte non prevedono, ahimè, nessuna cifra iperbolica e niente.
Nulla.
Poi detto fra di noi,
sì.
Ma voi ci credete che io me ne vado?
Ma no, io no,
questo
no,
infatti,
no. Questo infatti. Non ci crede nessuno. Rutelli ci crede che se ne vada a TG4.
È impossibile.
Mi dica la verità, Rutelli.
Ma è la sua creatura.
Quindi,
grazie, ma voglio dire una cosa con molta presunzione. Io sono giornalista che ho dedicato tutta la mia vita, vuol dire legato a me, sono gli anni della Rai, la direzione del TG1.
Però non piangere adesso,
ho le lacrime agli occhi, per forza.
Non farci vedere.
Ho fatto partire l'informazione qui.
Non ci fare commuovere, dai.
Tangentopoli, ho ricordato che il TG4 con me è stato il primo.
E come no, il mitico Brosio,
diretta
tutte le sere, vedi Polo.
Eri più giustizialista di Di Pietro all'epoca.
Quello era perché in quel momento
anche Rutelli era più giustizialista di Di Pietro all'epoca.
Chiudiamo il capitolo, nel senso senso che quello dell'affetto verso Fede credo accomuni anche i suoi avversari politici. Però non c'è dubbio, quella fu una stagione nella quale lucidamente Berlusconi, che propose a Di Pietro di fare il ministro dell'interno del suo primo governo, utilizzò con lucidità politica la vicenda di Mani Pulite perché accompagnasse l'uscita di scena della prima
Repubblica. Ricordiamo delle frasi fantastiche anche su Di Pietro, ha fatto delle cose meravigliose.
No, scusate, vi interrompo. Nel libro di Borrelli c'è anche questo che sta dicendo Rutelli, è vero. C'è Di Pietro che, dopo aver incontrato Berlusconi, commenta: è un uomo molto simpatico.
Vabbè, adesso non mi pare una dichiarazione.
Siamo oltre.
Vabbè, d'accordo, per carità. Tu dici non lo odiava, insomma, no, certamente non lo odiava.
No, ma vuol dire.
Però torniamo per concludere, che dopo dobbiamo lasciare Rutelli, che abbiamo sequestrato ormai da un'oretta qui, con sua somma gioia vedo dalla faccia.
Mi hanno detto che è chiusa la porta, non posso, devo calarmi dalla finestra.
Emilio, allora insomma, tu smentisci assolutamente, ma perché non vi fate una telefonata a questo Beghi? Se non lo vuoi chiamare.
Vuoi che lo chiamiamo noi?
Ma no, ma chiamatelo in diretta, ma non mi interessa, mi ritrovo su tutta questa pappardella scritta oggi, addirittura con i particolari. Io ho chiamato Nadia Lecce, il mio avvocato, scusa, ma facciamo una querela, non è possibile.
Non esageriamo, no, dai, su.
Scusa, la domanda è molto elegante e molto semplice, ma che cazzo vuole?
Ma dire che come eleganza non c'è male.
Logica,
però se
efficace,
tu aspetti qualche minuto ti mettiamo in collegamento telefonico col signor Beghi.
Così glielo dici in faccia.
Ma scusa, pazienza, dopo aver sentito Celentano lo posso dire anch'io, ma che cazzo vuoi?
Ma tu puoi dire quello che vuoi, ma figuriamoci.
La
farfallina, che dicevi sulla farfallina? Che dici sulla farfallina?
E questo è importante.
Io sono schierato con la farfallina.
Questo non avevamo dubbi.
Non c'è notizia
qua, direttore.
È una scuderia. No, però voglio dire.
La scuderia che? Però, la scuderia Berlusconi, diciamo.
Però sarebbe bello se tu quella parolina che hai detto,
farfallina,
mentre Celentano l'ha proferita, la cantassi. Prova a cantarla.
Com'era questa canzone? Scusa,
totale.
Grande conduttore Rutelli. Si è ricordato di Radio Radicale.
Riprova. Com'è?
Com'era?
Canta. C'è Becky sulla linea. Cantagliela.
Cantagliela.
Canta,
grande Rutelli. Canta.
Ma che cacchio vuoi da me?
No, ma la devi cantare.
Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi da me? A te che ho dato un cazzo di niente, ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me?
Dunque,
dimmelo.
Allora, io intanto chiarisco che voglio dai conduttori della Zanzara, diciamo, un invito a cena. Perché prima mi hanno rotto le palle.
Le dobbiamo una trasmissione.
Poi faccio una domanda a Rutelli. Ma io non ho nemici, perché anche se faccio delle critiche a volte, ho grande rispetto degli altri e sono un garantista fottuto, soprattutto rispetto dei colleghi.
Aspetta in linea
che
Emilio,
poi glielo dici direttamente. Facciamo un ringraziamento a Rutelli,
a Rutelli dico che mi è simpatico, è mio amico, io presumo.
Siete amici?
Siamo veramente antichi conoscenti. Io considero Fede un combattente delle cause che ha sostenuto, un giornalista fazioso, e questo ovviamente non è un segreto e non è un mistero. Tra l'altro non è che mi abbia sostenuto nelle mie battaglie politiche, il che però non me lo rende un nemico nel modo più assoluto. Allora,
Emilio, stai lì, Borsa, grazie a Francesco Rutelli.
Grazie
per la componente autoriale, anche per il contributo autoriale degli ultimi minuti.
Avete perso anche qualche altra occasione, posso fare cantare anche Parenzo.
No, questo è impossibile.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Bene, caro direttore, siamo in diretta con Emilio Fede da Milano, 800 24 00 24. Beghis non vuole parlare con te,
ha detto niente,
ha appena sentito che c'è
Fede, ha chiuso. No.
Vedi come, ma ci siete?
Sì, certo, ci siamo in diretta, forte e chiaro.
No, chiaro, ho capito. Quindi non ha voluto accettare il confronto.
Il confronto. Gli abbiamo detto, direttore, guarda, perché è direttore, vice direttore di Libero, il nostro amico Becchi. Guarda, c'è Fede.
No, non è direttore. Direttore è Fede.
Però, scusa, hai detto il nostro amico Bekis? Io chiudo.
No,
no, no, ma no, è il nostro diciamo, amico Franco diciamo. Bekis, perché non è un...
Io non lo conosco.
Ma scherzo, guarda, ma vi posso dire sinceramente, ma io non lo conosco e mi potrebbe anche essere simpatico.
Ma è un giornalista ben informato,
ma,
sai.
Ma cosa gliene frega a lui? Cioè, vuol dire, perché... Allora, innanzitutto, non è vero la storia dei soldi. Non è vero che io...
Però scusami, noi ti vogliamo veramente bene, direttore, e crediamo a tutto quello che dici. Però, detto, siccome detto, io conosco bene anche Bekis, ma non posso immaginare, siccome Bekis è un grande professionista, non posso immaginare che si è svegliato la mattina e ha detto: andiamo a rompere i coglioni Emilio Fede. Non è che si è svegliato la mattina così.
No, c'è sempre una strategia.
E quale sarebbe?
La prepista, io ho detto non fare la prepista, perché in questa stagione consigliano c'è il rischio valanghe. Perché fai la prepista e ti ritrovi in una valanga.
Ma non è vero.
Allora, a parte il fatto, ma cosa gli frega a lui se io rimango fino a luglio? E cosa? Poi non è vero niente, io non ho letto alcun documento dal quale possa risultare questo e quell'altro, mai. E poi figurati se è possibile, dai, andate pazienza.
No, 5 milioni, ma perché è anche possibile. Si danno, scusa Emilio, si danno un sacco di buonuscite milionarie, uno che
ma Marco per sogno. Vabbè, ma sono sicuro, ma io ho diritto ai miei anni, come ben sapete. Guarda, sai chi si sta occupando della mia liquidazione?
Non lo so, lo sapevo.
Santelli, direttore della federazione.
Lo so, della federazione.
Che conosci, no? Che mi ha detto, io ti faccio fare i conti io. Ma quali milioni l'azienda dà in questo momento in cui c'è la situazione che c'è?
Vabbè,
e poi non è che io esco dall'azienda. Se io lascio, dovessi, ma voi ci credete? Io
no,
lascio,
no, no, assolutamente no.
Allora siamo d'accordo, ma comunque poi potrebbe anche essere mia, può essere una battuta. Comunque dovessi lasciare, rimango nell'azienda. Vado, avrei, credo, lo so, non so che tipo di responsabilità.
Questo programma.
Non frega niente, io voglio fare quello che ho sempre fatto da tutta la vita, il giornalista. Cosa vuoi che mi importa?
Sì, però pare che in quello che ha scritto Bekis tu non avresti manco questo programma.
Ma appunto, ma ti pare possibile?
E che ne so
io? Io che pare? Improvvisamente l'azienda dice: Emilio Fede, lo prendiamo per la collottola e lo mettiamo fuori. Ma non
beh, no, 5 milioni di euro non è proprio preso per la collottola, secondo me.
Non è un calcio, diciamo, no?
Voi mi dovete credere, non faccio giuramenti perché sarebbe offensivo, ma la mia parola d'onore che non c'è nessuna.
Mettiamo le mani qui sulla tavola. Mettiamo
le mani, io me le metto in quel posto per evitare,
no,
per fare scongiuri.
Bravo. Tu intanto mettitele lì, mettendotele lì in quel posto, dici: io non ho un accordo per 5 milioni di euro di bonus.
Ma neanche un centesimo di quei 5 milioni.
E con questa immagine, bene, io ti saluto e ti abbraccio.
Un abbraccio forte, direttore.
Immagine, siete alla radio, cosa dite?
Con beh, questa immagine
uno deve immaginarsi il direttore Fede con le mani lì, questo è chiaro.
Con le mani lì e lì rimangono. Ciao ragazzi.
Ciao direttore.
Emilio.
Buonasera a tutti.
Emilio. Non ti dimenticare del fatto che qui la Zanzara è sempre casa tua, eh?
Io guardo.
Lo sai, no?
Se dovesse la Zanzara, considerando la Belen, io verrei a fare la farfallina.
Comunque, questa è poesia.
Grazie, grazie.
È...
Ugolo del Palazzo.
Questa è poesia.
Oh, mamma mia.
Arginare il mare.
Il belisario che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Bene, allora Francesco Paolo Sisto, il mitico Francesco Paolo Sisto, direi
Paolo
il mitico
Sisto,
colui che tentò una volta senza essere invitato di andare secondo
da Santoro. Grande Sisto.
Avvocato Sisto, buonasera.
Questo essere invitato avrei tanto da dire, però per carità.
Aspetti, che non la sento, la sento lontano. La sentiamo
dov'è?
Lontano.
In una caverna, dov'è?
Dove si trova?
No, sono un telefono cellulare. Ora, un attimo solo, vedo.
E niente,
è
vabbè.
Caduta anche la linea.
Però andiamo avanti.
Vabbè, ma noi non ci perdiamo.
Una persona che ogni tanto incontro in aereo, perché è milanese, però naturalmente sta qui alla Camera dei Deputati da tanti anni. Luca Volonté dell'UDC.
Ah,
buonasera.
Beh. Grande.
Buonasera a voi.
Ciao Luca, io do del tu perché lo conosco da troppi anni, Luca. Quindi
io benissimo, e tu come stai?
Bene Luca, grazie.
Allora, Volonté, intanto mi dica subito qual è il nome che si potrebbe dare a questo nuovo partito annunciato da Casini. Subito un nome.
Ma questo non lo
Rutelli
so,
ce l'ha detto poco fa il nome, adesso non ci ricordo, però ce ne stava accennando.
Non ce l'ha voluto dire in realtà. No, non è che il nome, ha detto qual è, gli ho chiesto qual è, se lui aveva in mente un nome, ha detto sì ce l'ho, però non ve lo dico.
Vabbè,
ma,
insomma,
non,
se...
ma non penso che adesso sia il problema di trovare un nome.
Ah, lo so.
Più un anno ne possono cambiare tantissimi. L'importante è capire qual è il progetto, mi sembra abbastanza chiaro.
Senta, Volonté, allora andiamo con Azzurro di... Azzurro.
Io non sapevo che sia Volonté.
Azzurro di Celentano.
Che Volonté cantasse.
Beh, sì, Azzurro di Celentano. Vuole una piccola base?
Se ce l'ha, se bene. No, facciamo anche senza.
No, no, andiamo, poi abbassiamo.
Anche perché Celentano se lo merita.
Certo. Vada!
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrarlo.
Grande, grandissimo, devo dire non male, non
bravo,
male,
bravo,
non
Volonté,
male,
bravo.
Non male. Grazie, 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 a presto. Grazie di essere stato con noi. Abbiamo Francesco Volonté. Paolo Sisto, no? Sisto.
Sono qui.
Eccoci. Allora.
Allora.
Che facciamo? Blu dipinto di blu, Domenico Modugno, via.
Io cercherò di accompagnarmi, poiché sono a casa un po' influenzato, mi accompagno con un pianoforte, ci provo.
Nel blu dipinto di blu. Vada, con pianoforte, il pianoforte di Francesco Paolo
da casa.
Maison, come si suol dire, chez moi. Arrivo? Vado?
Vada.
Vadi.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Con le mani nella faccia di poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Ricominciamo con l'amore nel cielo infinito. Volare. Dipinto di blu, felice di stare, e volavo felice, più in alto rosso, adesso mentre il mondo pian piano sparito, lontano laggiù.
Non si sente niente, troppo lontano, riprende il telefono in mano, avvocato.
Vado.
Sì, riprende il telefono in mano, intoni questa canzone un attimo al telefono, così giusto per farci sentire meglio.
Capiamo,
perché...
bravissimo, no, si è capito, per l'inventiva,
perché,
dai,
bravissimo,
bravo,
bravissimo,
geniale,
un attimo che faccio partire la base. Base,
volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te.
Beh, ma Francesco Paolo Sisto nel blu dipinto di blu, una volta ce lo viene a fare qui in studio, caro.
Un grande piacere, purtroppo voglio dire, molte volte la comunicazione nella musica può non essere il forte, ma comunque il pianoforte qualche volta sì.
Allora lei bisogna sapere, bisogna che tutto il pubblico sappia che sì. Sisto è interista sfegatato.
E questo va
sfegatato,
bene.
Sfegatato.
Interista Morattiano padre, per essere preciso.
Morattiano padre, ah, cioè sì, questo padre. Moratti, lei come lo considera questo Moratti?
Ma guardi,
mi dica la verità.
Figlio del padre dal punto di vista della generosità, poco fortunato perché i tempi sono molto diversi, i tempi di Elenio Herrera erano molto più semplici, i fuoriclasse erano fuoriclassi veri, non c'era un mercato che...
vabbè,
diciamo,
adesso non ci dilunghiamo, questo Moratti.
Diciamo che comunque l'Inter rimane sempre una grande squadra di cuore e soprattutto noi facciamo le cose per bene, questa è una cosa molto importante.
Invece gli altri che sono gli altri.
Questo l'avete detto voi, ovviamente. Io ho detto soltanto.
Senta, ma è vero che lei corre? È vero che lei corre pure?
Purtroppo correvo perché adesso la mia schiena non me lo consente più, lo dico con grande dolore, ma correvo. Sì, sì, ho corso.
Quante maratone?
No, maratonine, perché quando mi è toccato andare alla grande maratona, poi
ci ha pensato
la mia schiena a dirmi che posso soltanto camminare, però continuo a fare altri sport, per carità, lo sport è sempre importante per me. Ahimè, la maratona rimarrà soltanto una prospettiva che credo ormai devo abbandonare, lo dico con molta saggezza, che qualche volta riesco anche a essere saggio, non sempre. Ma
allora, benissimo, grazie.
Grazie.
Traffico, torniamo tra un attimo all'ultimo ospite. Intanto Franco Becchi mi comunica che era in realtà con i bambini,
certo.
Stava vedendo una partita di calcetto dei bambini, aveva accompagnato i bambini alla partita di calcetto, potrebbe un minuto tra poco,
peccato che non c'è Fede,
richiamiamo Fede però, perché altrimenti è finita. Bisogna richiamare Fede.
Quindi no, diciamo a chi si fosse messo in ascolto solo ora, non è vero che ha rifiutato il confronto.
No, non è vero.
Bechis vuole intervenire alla Zanzara e dialogare con Emilio Fede. Grande scoop.
Buon anno, buon anno. Eccoci qua. Cantaci una canzone veloce prima del traffico, su.
Buon anno.
Che ci vuoi cantare?
Io, finché la barca va, dedicato a Monti e la Merkel.
E vabbè, finché la barca va, e andiamo, via, vai, buon anno.
Vai che sono più stonato degli stonati,
Lo so, vai, Gianluca, vai. Buon anno, Lega Nord, vai.
Sarà mica l'ultimo dei problemi che hai.
Mi fate ridere, cazzo.
Fate ridere.
Vai. Gianluca, cazzo!
È un deputato sto signore, comunque. Andiamo avanti, benissimo.
Gianluca, cazzo.
Sto a fondo.
Dai, canta, cazzo.
Ma cosa fa?
Il grillo di San Gerolamo, la formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché potresti sempre per il vino, aspetta la vendemmia ce l'avrai. Mi sembra di vedere mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù, voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, drin, 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 e tu che vivi sempre sotto il sole, all'ombra di ginestre di lilla,
una cosa pazzesca,
al tuo paese c'è chi ti vuole bene.
Vabbè, viene escluso, basta, vale, vabbè. Viene escluso, buon anno,
era
escluso.
Meglio quando parlava del grano padano, buon anno,
escluso d'ufficio.
Il grano padano esiste perché c'è la Padania
ancora,
allora,
sta stronzata, basta.
Un abbraccio, a presto, a presto.
Ciao,
traffico,
sì.
A...
buon anno.
Ciao, grande
numero uno sto buon anno.
E proprio all'ultimo e proprio alla fine, Dulcis in fundo. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Chi c'è? Chi c'è? Franco Becchis, ciao Franco.
Dicevo che mi avete chiamato in un momentaccio.
Dov'eri?
E a dire la verità ero a prendermi una multa due minuti dopo, perché sono andato a prendere mio figlio a calcetto, c'era un amico che aveva una Smart.
Ma Franco, ma
quindi eravamo in tre, una macchina.
Tutte le volte
colpevole.
Che ti... multe sui motorini, tutte le volte che ci vediamo mi dici cazzo ho preso una multa, tutte le volte.
Beh, sono un po' indisciplinato.
Allora, c'è anche Emilio Fede, Emilio.
Ho preso una multa adesso, giravo col monopattino qui attorno al laghetto dei cigni, mi hanno fermato i vigili, mannaggia me.
Le occhie, allora, ti hanno fermato
hai
le
detto,
occhie.
Allora, Becchis, Fede ha detto che tu fai un po' lo stalker con lui, perché sei fissato con questa
argomento. Spiegaci la notizia.
Però devo dire la verità, Fede, l'argomento della direzione del TG4 e di quello che farà Emilio Fede, tu dovresti essere anche contento. Cioè, è comunque
no, allora, diciamo le cose esattamente.
È una notizione.
Quando è scoppiato il casino, feste, cene, eccetera, eccetera, il giornale che si è comportato meglio con me, proprio di grande signorilità, è Libero, il quale Libero è stato il solo, gli va riconosciuto questo merito, di avere pubblicato, e continua a pubblicarla, una mia foto orrenda dove io con le mani aperte il titolo era ha rubato i soldi del suo amico. Carino, devo dire, ma molto carino. Mi ricordo tante cose anche del mio amico, come si chiama, Pietro, di quando lo portavo con un'amichetta sull'aereo privato.
Con lo portavo, lo portavi?
Non ho capito.
No, poi ne parleremo.
No, scusa, si può dire una cosa così.
Chi portavi sull'aereo privato con l'amichetta?
Non è insistito, non è il momento.
Ma non si può dire una cosa così, direttore.
Ma
che cazzo vuole dire? Che uno tutte le volte pubblica la mia foto, quello che ha rubato.
Ma che c'entra
Becchi? Si risponda, Becchi.
Quello che succederà.
No, ma io poi non c'entro niente.
Quando sarà chiarito tutto, io mi ripago le vacanze alle Maldive.
Ma non tirare fuori la Belpietro. Che c'entra Belpietro? Scusami, direttore.
Ma perché Libero di chi è?
Ma che c'entra?
Non ho capito che hai detto della ragazzina nell'aereo privato. Che c'entra Belpietro?
No, non hai capito, non è come se io me ne andassi a spasso con una ragazzina su un aereo privato.
Poi riascolto.
Non ho capito niente.
Franco, che notizia hai dato tu oggi che ha fatto incazzare?
Confermi innanzitutto?
Confermi?
No, ho sentito che è molto risentito, ma adesso per fare stalking io ho scritto due volte in vita mia di Fede, scrivo 7-8 pezzi al giorno, quindi non è che... sia stata una delle principali occupazioni, avendo diciamo incontrato quella che si chiama una fonte che mi ha detto: guarda, giovedì a Luna, questa è stata la prima volta, Fede ha incontrato l'azienda per definire quello, e io l'ho scritta la prima volta. Quando mi ha detto il contratto si è chiuso, e lo stesso Fede, così altre fonti mi hanno detto, ne ha fatto cenno dicendo che avevano, era soddisfatto della parte economica del contratto,
credo.
Ho scritto un diciamo quello che si chiama un indiscreto, perché è scritto solo sul blog e nemmeno sul giornale.
Bechis, vabbè, sempre vice direttore, sì. Vai, numero 6. Ascolta Bechis, ti do la mia parola d'onore che quello che stai dicendo è frutto di un pettegolezzo che ti è stato riportato, non corrisponde minimamente alla verità, per alcune ragioni essenziali che ti dico. Uno, perché io non lascio l'azienda, ci mancherebbe altro, né l'azienda chiede a me di lasciare l'azienda. Due, io non ho mai né visto, né firmato, né siglato, né preso visione di un contratto di qualunque genere.
Poi che dobbiamo chiudere?
Poi dobbiamo, no, scusa, no, poi non è assolutamente vero, te lo giuro su ciò che è più caro al mondo, che mi siano offerti 5 milioni.
Ci credi, Franco, oppure confermi quello che ti ha detto la tua fonte?
Io? No, ma certamente
è autorevole la fonte?
Rispetto alla versione di Fede, posso assicurare che avevo una fonte autorevole di alto livello, quindi non ho raccolto un pettegolezzo. Comunque, diciamo dirigenziale,
Franco, credimi,
mettiamola così, l'ho raccolta,
Franco,
così,
credimi.
E ne ho fatto un indiscreto, non è che diciamo
ho pubblicato. Ma scusa, ma ti voglio dire, l'alto livello, credi a me, tanto sei nel mondo del giornalismo lo sai, cioè se c'è qualcuno e più di qualcuno, ma non so fino a che punto conta, perché c'è qualcuno che conta più di quello che crede di contare.
Non era una buona fonte, secondo Fede. Devo chiudere. Devo chiudere. Lo stalker, Becky, se ti senti uno stalker nei confronti di Fede?
No,
lui ti ha definito così, uno stalker.
Sì, lo so. Ho seguito via Twitter la vostra trasmissione.
Bene, grazie, vi devo salutare. Vi devo salutare. Grazie.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.